Questo.
Prova. Adesso va. Egregi consiglieri, procediamo con l'appello, grazie. Ariazzi. Barbieri. Benaglia. Bianchi. Broggi. Buro. Carnevali. Cipriani. Clema. Costa. Dall'Occo. De Feo. De Mezza. Delfini. De Muro. Di Renzo. Esposito. Garraschelli. Goldoni. Meazzi. Minniti. Musotto. Terri. Piccolo. Prati. Rivolta. Ruginenti. Russo. Sarina. Uniti. Zaccaria.
Ventidue presenti, quindi possiamo iniziare la seduta. Grazie a tutti, buonasera. Iniziamo con gli interventi dei consiglieri. Vedo un senza tessera, ma chi è? Io ho qui un senza tessera. Qual è il tasto? Allora, se me la dà lei. La parola alla consigliera Carnevali Stefania.
Grazie, ho chiesto la parola per leggere una dichiarazione che mi riguarda. Mi rivolgo al Presidente del Municipio, alla Vicepresidente del Consiglio, agli assessori e ai consiglieri. Oggi, 16 maggio 2019, la sottoscritta Stefania Carnevali, in qualità di consigliera eletta nella lista civica Beppe Sala Sindaco Noi Milano, dichiara che da questo momento di non aderire più al gruppo consigliare di appartenenza e di voler assumere una posizione indipendente rispetto al gruppo di maggioranza. Dichiaro, ai sensi del vigente regolamento di municipi, la mia volontà di costituire un gruppo misto di opposizione, di cui assumo altresì la presidenza, in assenza di altri componenti, ai fini delle comunicazioni istituzionali previste per regolamento. Ringrazio tutta la maggioranza per il percorso condiviso fino ad ora, ma sono venute a mancare da entrambe le parti la fiducia e la condivisione dei medesimi obiettivi necessari per proseguire un percorso insieme. Il mio profondo ed integro spirito civico mi spinge a cercare soluzioni alternative e ad inseguire visioni diverse rispetto a quanto proposto dalla maggioranza di municipio, che non rappresenta più, a mio avviso, garanzia di buon lavoro sul territorio. Continuerò quindi nei miei impegni istituzionali, valutando di volta in volta i singoli provvedimenti da adottare senza condizionamenti ideologici, cercando di rappresentare al meglio i bisogni e le necessità di chi fino ad ora non si è sentito rappresentato pur avendo votato per una lista civica di maggioranza. Comunico che questa sera ritengo opportuno non partecipare alla seduta di consiglio. Grazie per l'attenzione.
Grazie consigliera Carnevali. Sua tessera. Scusa, me l'aveva già data, forse. Consigliera Barbieri.
Io volevo solo dire che esiste un regolamento per cui in municipio si possono fare fotografie o riprese video solo su autorizzazione. Visto che ho visto una macchina puntata di qua, un telefonino puntato di qua, chiedo per favore di cancellare ciò che è stato. Perché non è possibile, non è per regolamento.
Grazie. Vi chiediamo di non fare foto, video, roba del genere. Grazie mille. Consigliere Musotto.
Grazie Presidente, solo per dire che presentiamo un ordine del giorno firmato da tutta la maggioranza sul progetto del nuovo polo ospedaliero dell'ASP Santi Paolo e Carlo. Parlare di progetto ovviamente è un controsenso perché in questo momento non esiste né un progetto ufficiale né le coperture economiche, nonostante gli annunci e pare 2 anni di lavoro di cui non si sono mai però visti i risultati a livello di documentazione. Chiediamo che l'assessore venga qui a riferire in commissione o in consiglio apposito se è vero che vogliono demolire l'ospedale San Paolo, il perché si parli solamente dell'ospedale San Carlo e non del San Paolo, forse in Barona sono cittadini di serie B, mi domando. Vogliamo chiarezza innanzitutto da Regione e soprattutto serve un confronto serio e quotidiano con il territorio, con il comune, con il municipio, non solo con il nostro ovviamente sul San Paolo, con il nostro e sul San Carlo con il municipio 7 e anche con l'8 che è nel bacino di utenza a pieno, con i sindacati dei lavoratori dipendenti, con i medici. Quindi questo ordine del giorno va proprio in questo senso, chiarezza, e un invito all'assessore Gallera a venire a fare chiarezza perché finora ce n'è veramente stata poca nonostante gli annunci. Era confusione soprattutto nei quartieri Barona e Sant'Ambrogio, regna sovrana.
Grazie consigliere Musotto. Allora, prima c'era il consigliere Uniti che però non riesce a far funzionare la tessera, quindi do la parola al consigliere Uniti, tanto viene registrato, quindi non dovrebbero esserci problemi, giusto Marco? Ok, prego consigliere. Prego. Ok. Cosa faccio? Disposto o rimane indietro? Ok. Allora, consigliera Russo.
Sì, buonasera, noi presentiamo un'interrogazione riguardante il passaggio scale tra il cavalcavia Don Milano e Viale Richard, che versa in condizioni un po' pietose, è diventato un po' un bagno a cielo aperto e manca di illuminazione e altre cose, quindi presentiamo questa interrogazione. Poi ci tenevo invece a raccontarvi un aneddoto che mi è successo sabato. Stavo facendo un banchetto, visto che siamo diciamo, vicini alle elezioni, con i consiglieri del Movimento 5 Stelle del Municipio 5. Durante questo banchetto siamo stati aggrediti, per noi è una novità, sono 10 anni che faccio banchetti e non mi è mai successa una cosa del genere, quindi ci ha lasciato un po' così, insomma, un po' perplessi, diciamo. Non ci siamo fatti niente perché non è stato niente, potremmo dire niente di grave a livello fisico, a livello morale un po' sì, in generale può far pensare un po', diciamo, riflettere. Siamo stati aggrediti da un gruppo di ragazzi giovanissimi, diciamo circa 20 anni, no, non credo siano dei centri sociali perché erano dei ragazzi ben vestiti. Ben vestiti, scusami Yuri, no, attenzione, ma perdonami, ben vestiti forse è un, scusami, probabilmente,
scusate, non fate,
no, secondo me non erano dei centri sociali, ben vestiti perché, ben vestiti scusa, magari è un termine che ho utilizzato io impropriamente, diciamo che l'abbigliamento che indossavano non faceva pensare a ragazzi dei centri sociali, così va bene Yuri, è meglio, hai ragione, ci mancherebbe. E niente, hanno spazzolato tutto il banchetto, ci hanno insultato, mi hanno tirato il tavolo addosso, in quel momento c'ero io, grazie a Dio usiamo dei tavolini terribili, leggerissimi, quindi naturalmente non mi sono fatta niente. Abbiamo dovuto ascoltare insulti come fascisti, amici di Salvini, eccetera, eccetera, va bene. Però quello che mi lascia perplessa è la parola fascista. Io penso che se uno vuole dare del fascista a qualcuno debba comportarsi in un certo modo per potersi permettere di utilizzare queste parole. E secondo me il problema è che ultimamente si sta trasformando la politica semplicemente in degli slogan, e questo, di questo ne abbiamo colpa tutti probabilmente, chi più chi meno, tutti, da ogni parte, sì, da ogni parte, perché si usano degli slogan invece di dialogare. Noi siamo pronti, se facciamo un banchetto, penso che se li fate anche voi, siete pronti ad ascoltare, anche chi non è d'accordo, viene lì e si può parlare, si può ascoltare, si può capire, poi si può anche non essere d'accordo, però questi non sono i metodi che noi dobbiamo accettare, dobbiamo incentivare sempre di più il dialogo, soprattutto nei ragazzi giovani, perché se questo è il futuro, credo non ci sia bisogno di questi gesti, è questo che ci deve far riflettere più di tutto. Grazie.
Grazie consigliere Russo. Consigliere Dall'Occo.
Sì, buonasera a tutti, io ho da presentare due interrogazioni, una che riguarda il progetto per la tracciatura della segnaletica orizzontale alla fermata dell'autobus di Via Biella. Noi avevamo presentato una mozione il 10 luglio del 2017 che era stata approvata qui in consiglio, e in data 2 marzo 2018 l'assessore alla mobilità Granelli aveva risposto per iscritto dicendo che era stata commissionata l'apertura del progetto per la tracciatura della relativa segnaletica orizzontale. A oggi, e siamo a maggio del 2019, non è ancora successo niente, ci sembra che il tempo impiegato per commissionare l'apertura del progetto sia stato sufficiente, quindi chiediamo se è nell'intenzione dell'amministrazione comunale mantenere quanto è stato comunicato per iscritto. La seconda interrogazione invece riguarda l'abbandono di suppellettili lungo le strade. Credo che il presidente Minniti sia stato gli abbiano reso noto recentemente una problematica di questo tipo. Siamo tutti, credo, informati del fatto che regolarmente lungo alcune strade del nostro municipio vengono abbandonati letti, mobili, un po' di tutto, insomma. E questa problematica è stata ovviamente segnalata anche da molti cittadini. Allora, quello che noi chiediamo è ovviamente se c'è intenzione di porre rimedio a questa pratica poco edificante, e quello che noi proponiamo qua è eventualmente un passaggio in commissione per magari farci un pensiero tutti quanti assieme su quali suggerimenti possiamo dare eventualmente a chi di dovere, le istituzioni apposite, in modo da poter riuscire a superare questo problema. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliere Uniti, finalmente è arrivato il suo turno.
Sì, no, ma non ci sono problemi. Grazie presidente. Innanzitutto, la prima parte del mio intervento mi ha anticipato il consigliere Dall'Occo, nel senso che in questi giorni ho girato le vie, in particolare del quartiere Sant'Ambrogio, e effettivamente l'abbandono di mobilia, che avevo già segnalato al presidente già un po' di mesi fa, è costante, cioè sembra che proprio ci sia qualcuno col furgone, perché dubito che siano quelli che abitano sul quartiere, abbandonano questa mobilia, che peraltro, cioè io sono andato anche a esaminarla, è veramente vintage, tra virgolette, nel senso che è veramente datata, e penso che sia frutto di smontaggi e rimontaggi da parte di qualche gruppo organizzato che poi la notte abbandona. Ecco, poi volevo, mi rivolgo al presidente Delfini, io so che già le hanno girato alcune mie, ci siamo sentiti telefonicamente, quant'altro, se poi in commissione via mail, come ritiene meglio opportuno, se facciamo un punto della situazione su quell'area verde di Martinelli per l'illuminazione. Io ho provato ad andare anche in orario serale, effettivamente quel parchetto lì può dare adito a cattive frequentazioni, perché manca un'illuminazione nella parte centrale, quindi chiedo al presidente, bontà sua, quando, se ne vogliamo parlare in commissione o quant'altro. Grazie.
Grazie consigliere Uniti. Senza tessere ci sarebbe? Consigliere Di Renzo.
Sì. Allora, una battuta sull'abbigliamento dei centri sociali, non sono vestiti male, hanno una moda street, mettiamola così. Dopo il street food c'è la street art e lo street dress.
Per cortesia.
È una nuova moda. Comunque, il mio intervento era di un altro livello. Via Primaticcio, e mi rivolgo al presidente Delfini. No, mi sono spostato perché a me piace parlare. Allora, noi avevamo presentato come Forza Italia, e avevamo fatto anche degli interventi, sul discorso di sicurezza in via Primaticcio, attraversamento pedonale e quant'altro. Avevamo fatto una raccolta delle firme, erano venuti anche dei cittadini, c'era stato l'impegno del presidente di portare avanti questo tema e del lavoro so che è stato fatto. Quindi non è un attacco per dire non avete fatto nulla, ma è un piacevolmente riconoscere che è stato fatto un qualcosa. Mi hanno detto che è uscito un articolo su Lego, che purtroppo io non ho sotto mano, su un progetto per mettere in sicurezza quel tratto di via Primaticcio. Quindi mi rivolgo al presidente Delfini per sapere A, se è al corrente di questo articolo o se mi hanno riferito male o quant'altro, B, se effettivamente c'è già un progetto di come si metterà in sicurezza il tratto di via Primaticcio, e C, in caso affermativo di queste due cose, se può indire una commissione dove invitare anche i firmatari della mozione e quant'altro per renderli partecipi, che è nel nostro ruolo istituzionale, delle decisioni prese, del percorso fatto, per far vedere comunque, a prescindere dal partito politico, il municipio 6 fa qualcosa e non è solo parole, e se è tutto non vero quello che ho detto, a che punto siamo con la Primaticcio, ecco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Di Renzo. Assessore Meazzi.
Grazie presidente, troppo forte la voce, ma sarò rapidissimo. Volevo fare la solidarietà mia e ovviamente del gruppo, ne approfitto per non far intervenire altre persone, il gruppo Noi Milano, al Movimento 5 Stelle ovviamente per l'aggressione inaudita che hanno ricevuto, e devo dire che anch'io sono dell'opinione che questo clima non è per nulla bello. E se penso anch'io che sia il caso di moderare i linguaggi, le parole, le retoriche, perché ultimamente anche a Milano sono successi fatti che in genere non si vedono, tipo gli laziali che arrivano a Milano in piazzale Loreto con un manifesto di uno striscione di Mussolini, o i pestaggi in continuazione che ci sono a Roma a per esempio componenti di movimenti gay, lesbiche e quant'altro, e comunque tra virgolette quelli che loro pensano essere diversi. In realtà i diversi sono proprio loro, perché sono dei vili e dei vigliacchi. Chiudo dicendo la mia solidarietà, anche se probabilmente non sarà raggiunta, al sindaco Raggi, che a mio modo di vedere ha avuto il coraggio appunto di difendere, perché ha difeso in realtà la legge e i regolamenti, quella signora che a Roma appunto gli era stato impedito di poter entrare in una casa popolare che era stata regolarmente assegnata. Quindi so che al sindaco Raggi non arriverà questa voce, però ne approfitto per fare la solidarietà. Io credo che si è comportata veramente da sindaco. Grazie.
Grazie assessore. Consigliere Bianchi.
Buonasera, grazie presidente. Allora, io la prima cosa che mi sento di dire, visto che di consigli se ne fa veramente pochi, e di questi pochi, oltretutto l'ultimo mi sembra che non è stato un consiglio vero e proprio, per cui è stata fatta una lettera dalla consigliera Burro in merito proprio a quel consiglio. Io direi che qui, se ci dovesse qualcuno che deve dare le dimissioni, è il presidente del consiglio, perché non può fare un consiglio ogni morto di vescovo, poi quando viene fatto il consiglio lo deve tenere il vicepresidente. Questo è il mio inizio. Poi un'altra cosa, stamattina c'è stato un problema in una scuola di questa zona, quella di via Vespri Siciliani. Allora noi andiamo sempre in queste scuole a fare le commissioni dalle commissioni escono sempre le problematiche, quelle edilizie, quelle, e io mi chiedo sempre perché facciamo le commissioni nelle scuole per sentire tutte le problematiche, che possono benissimo fare un elenco, portarlo qui in municipio, in consiglio, e darlo alle, diciamo a, agli uffici preposti. Anche il prossimo sarà in una scuola in via Barona al 50, a casa del diavolo, noi ci dobbiamo predisporre per andare in via Barona al 50. Io è una cosa che capisco una volta, ma tutte le volte. Poi io ho fatto un sopralluogo con un giornalista lunedì mattina in zona, nel municipio 6. E vi dirò che nel municipio 6 questo sopralluogo mi ha lasciato un po' perplesso, perché lo stesso giornalista, che è di Telenova, probabilmente andrà in onda domani sera, venerdì sera, quando è stato il momento di andare alla ricicleria, lui mi ha detto: lì non ci vengo perché io ho un po' di timore per le mie attrezzature. Questo è il cosiddetto, come dice, la percezione, che dicono la percezione, in genere lo sento dire dalla vostra parte. Questo è un giornalista che ha paura, ha detto: venga con me perché io ho 80 anni, probabilmente hanno un po' più di rispetto. È successo appunto lì alla ricicleria, e la stessa cosa è successa in via Gola. In via Gola siamo riusciti a fare il percorso della via Picchi, ma non siamo riusciti ad andare in via Gola perché mi ha detto: io in via Gola non entro perché ci sono i centri sociali. E ma probabilmente chi ride in via Gola non ci passa né di sera né di giorno, perché è una cosa drammatica in via Gola. Vi dirò di più. Ieri sera ero in Palazzo Marino e una persona che abita in via Gola 23 mi ha detto che lei si fa accompagnare. Perdonatemi, questa è una cosa che va risolta alla base. Poi l'ultima cosa è l'erba. Allora anche oggi sono andato al mercato di via Rudini, non l'erba che usano quelli dei centri sociali, l'erba dei prati e dei campi. Allora, in via dei Rudini l'erba è stata tagliata.
Signori, per cortesia, al silenzio.
Barbieri, d'ora in poi, anche quando farai gli interventi, assessore, farò la stessa cosa che fai tu per in cortesia. Questo momento. E l'ho detto in modo... sì, pensate sempre bene dell'erba voi.
Prosegua, consigliere.
Allora, l'erba, e questo va all'assessore Neazzi, la tagliano e la lasciano. La tagliano, la lasciano, piove, marcisce, è una cosa spaventosa. Questo non succede solo nel municipio 7, succede anche in altri municipi. Vi garantisco, il municipio 7, dove c'è via Dognocchi, quelle vie lì, l'erba la tagliano. Quando si fa un appalto, bisogna vedere nel programma di chi vince l'appalto, se c'è tutto, perché sennò purtroppo vi devo dire che c'è dell'incapacità. Ecco, io con l'erba ho finito.
Grazie.
E ringrazio Presidente.
Silenzio, per cortesia, se dovete chiacchierare andate fuori, non c'è nessun problema. Allora, prima di dare la parola al consigliere Broggi, volevo però rispondere al consigliere Bianchi relativamente alla lettera della consigliera Buro. Io so che la Presidente ha risposto in merito sia all'oggetto della commissione che ai consigli che vengono fatti, quindi credo che la risposta ci sia stata. Dopodiché la Presidente questa sera era imbottigliata in autostrada e in arrivo, e quindi io come vicepresidente prendo il suo posto. Consigliere Broggi.
Sì, grazie Presidente. Un intervento velocissimo, solo per unirmi anche noi come gruppo Dialogo e Partecipazione alla massima solidarietà al Movimento 5 Stelle, in particolare alla consigliera, per l'aggressione ricevuta. Quindi niente di più di questo, ma ci sembrava doveroso. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliera Buro.
Sì, buonasera a tutti. Prima di leggere le due brevi interrogazioni, visto che sono stata citata non avrei voluto affrontare nuovamente questo argomento, ma lo faccio a questo punto ben volentieri. La lettera di cui si parlava era una lettera firmata da tutti i consiglieri di Forza Italia, quindi è una lettera concordata, su cui naturalmente abbiamo ricevuto delle risposte, a cui non è stata data un'ulteriore risposta. La cosa però che c'è qui da evidenziare è che qualcuno, ma possiamo dire anche probabilmente chi è stato, ha dato in pasto alla stampa questa notizia. Ebbene, noi invece lo diciamo pubblicamente, siccome noi ravvisiamo gli estremi per una segnalazione a chi di dovere, e poi lo vedrete a chi, noi proseguiamo, visto che il vostro modo di far politica è passare le informazioni alla stampa, noi li passeremo per completezza quando sarà compiuto tutta la procedura. Altra questione invece sono le interrogazioni che invece sono qui a presentare, oltre a sottolineare anch'io, come ha fatto il consigliere Bianchi, l'invisibilità dei parchi in questo periodo, nel senso che l'erba alta è alta, sappiamo ormai il meteo com'è, non vogliamo parlare perché l'assessore Meazzi ci ha scritto degli alberi che non si capisce perché continuano a cadere a Milano, però ce l'ha spiegato bene. Comunque il problema è la manutenzione, noi chiediamo il taglio dell'erba, vi era stato chiesto e non avete mai preso in considerazione anche l'ipotesi di rendere pubblico un cronoprogramma del taglio dell'erba, lo fanno tanti comuni, non ultimo il comune di Roma, quindi il comune molto più grande del comune di Milano. La prima interrogazione riguarda lo stabile di via Inganni 67, dopo a seguito, non la leggo ma è molto breve, abbiamo fatto qui in commissione, abbiamo fatto parecchie commissioni con i delegati dell'MM e con i cittadini che abitano in questo stabile. Non abbiamo più ricevuto alcun tipo di riscontro, ci domandiamo a questo punto se le richieste dei cittadini sono state accolte oppure, come è solito fare, invece sono andate nel dimenticatoio e di conseguenza a quei cittadini, che vengono considerati sicuramente cittadini di serie B, non deve essere data una risposta. Tenete presente, lo cito, in quel complesso residenziale esistono ben una trentina di alloggi vuoti e a parere dei cittadini che vivono in quelle scale, quegli alloggi sono anche in buone condizioni, perché le persone che hanno lasciato quegli immobili, quegli alloggi, hanno tenuto, così mi è stato detto, anche in perfetto stato. Quindi può darsi che il Comune di Milano possa anche pensare di dare in assegnazione quegli alloggi. Poi, secondo aspetto, seconda interrogazione invece riguarda l'utilizzo di nuovo le aree verdi, ma l'assessore Meazzi va via, ma poi dopo la leggerà tanto, riguarda sicuramente le aree verdi, questa volta non è il taglio dell'erba che l'abbiamo già sottolineato, è l'utilizzo improprio delle aree verdi, soprattutto durante il weekend. Allora, durante il weekend vengono presi d'assalto i giardini del nostro municipio, non stiamo parlando dei giardini di altre, comunque sarebbe comunque pertinenza di tutti noi, mettere in evidenza che se una persona, un cittadino italiano, francese, tedesco, occupasse nello stesso modo in cui vengono occupati i giardini, ne faccio uno, via Donati, via Anemoni, Piazza Napoli, via Sfozzi, con tavolini, griglia per fare il barbecue e tutto quello che voi potete immaginare per un camping all'aria aperta, saremo immediatamente sanzionati dalla polizia locale. Bene, io chiedo nell'interrogazione di sapere, negli ultimi 6 mesi, perché non voglio fare la cattiva, quante sanzioni sono state sollevate dagli agenti di polizia locale in merito a questa questione. Venerdì, sabato e domenica io faccio il giro di tutti i giardini di questa zona e chiamo gli agenti della polizia locale. Nel caso in cui non arrivassero come loro costume, perché avranno tanto lavoro, perché sono in carenza di organico, ma a noi non interessa, perché noi le tasse le paghiamo per intero, naturalmente faremo un esposto. Ok? Allora, noi chiediamo che ci sia un presidio dei giardini e che i giardini, siccome sono pubblici, non sono assegnati a nessuna razza, ok? E allora vogliamo lo stesso trattamento. Io voglio poter andare nei giardini e fare la grigliata e dire qualcuno, forse qualche assessore, mi deve attestare che io sto facendo una cosa che rientra nella norma, altrimenti siete voi, dico voi con la singola responsabilità ovviamente, ognuno per le proprie competenze, a fare in modo che queste regole non vengano rispettate da tutti, ok?
Per cortesia, non fare dibattito.
Infatti, l'ho detto.
Grazie. Grazie consigliere Aburo. Consigliere De Muro.
Sì, giusto un attimo per rispondere. Giusto un attimo per rispondere al consigliere Bianchi relativamente alle commissioni nelle scuole. Guardi, senza saperlo, ho trovato in casella due richieste di patrocinio della Vespi Siciliani appena arrivate, che, dove ci chiedono il patrocinio e la comunicazione per la Stavespi che si farà il 1° giugno e il 30 maggio faranno lo spettacolo teatrale della scuola. Ora, io credo che come municipio, visto che comunque sulle scuole abbiamo, non dico potere, però c'è una certa interesse, io penso che invece poter andare direttamente nelle scuole, e quindi prendo anche la responsabilità di prendermi anche le cose negative che ci dicono, però essendo in contatto non solo con la classe insegnante e il preside, ma anche in contatto con i rappresentanti dei genitori, io credo che sia innanzitutto un esercizio di democrazia, che per di più, consigliere, lei non può negare, ha avuto fino adesso, in questi anni che siamo andati, è stato considerato positivo. Ma ci permette evidentemente a maggioranza e minoranza di avere il quadro più completo delle situazioni. Per cui, sempre se la maggioranza me lo permetterà, io persisterò, anzi cercherò di aumentare le commissioni scuola nelle scuole, per un motivo molto semplice, che credo che già nella prossima, come priorità, dal punto di vista strategico, dovremo aumentare sempre di più l'importanza che le scuole hanno in funzione anche della cittadinanza, del diritto di cittadinanza, eccetera, che le funzioni hanno per conoscere meglio i nostri territori. Nel mercato di Lorenzeggio, a Valtieri, c'è stato un esempio di cosa si intende scuole aperte, cioè vuol dire attività educativa che da dentro, dal di dentro, viene fatta all'esterno. È un esempio concreto perché in pratica il coro, cioè la prova di esame, evidentemente, di questa classe, è stata fatta di musica, di coro, è stata fatta nel mercato di via Lorenzeggio. Grazie all'interesse di un'associazione. Per cui 4 elementi che sono elementi costitutivi di una buona gestione del territorio, che sono le scuole, il municipio, l'associazione e lo spazio, evidentemente hanno determinato quando hanno cantato l'inno alla gioia, una classe dove su 21 ragazzi 17 erano extracomunitari, va bene? Quando hanno cantato l'inno alla gioia, questi si sentivano molto europei, molto italiani. Per cui, finché evidentemente reputiamo utili queste commissioni, noi persisteremo in questo, in queste scelte.
Grazie, consigliere De Muro. Consigliere Bienzo, lei mi sembra sia già intervenuto. Ok.
Sempre due minuti, non è che...
Prego.
Intervengo come capogruppo solo perché è stato sollevato il problema e non per aprire un dibattito, ma per fare comunque una chiarezza su una posizione, quella inerente alla lettera che è andata in mano ai giornali, l'articolo e quant'altro. Non ho detto che dico è casualmente andata in mano ai giornali. Questo discorso l'ho detto anche ai miei, perché sul tema del consiglio, comunque, anche se è stato comunque firmato dal gruppo, perché comunque noi siamo un gruppo coeso nelle decisioni, c'era un dibattito aperto, un dibattito che abbiamo provato ad aprire anche alla maggioranza con una lettera, a cui per qualsiasi informazione non abbiamo avuto risposta, perché se la risposta è un garzebuglio, adesso non viene la parola, di mail che vengono mandate un po' a tutti, un po' a qualcuno, un po' a qualcos'altro, come noi abbiamo scritto una lettera su carta intestata, ci aspettiamo una risposta con la stessa forma, cioè per legge e anche per consuetudine a una forma superiore non si può rispondere con una forma inferiore, cioè se lei mi scrive non le posso rispondere a voce e via discorrendo. Quello che viene messo per mail, secondo noi, sono dei dibattiti istruttori dove comunque tutti danno la propria opinione e che non ci piace come gruppo di Forza Italia e non lo faremo neanche in un futuro, c'è chi magari la pensa diversamente, strumentalizzarla. Se forse voi non avete capito e la casualità dell'articolo che è nato alla stampa, io non ci credo, ma dico avete fatto bene, magari avrei fatto lo stesso, è nella vostra facoltà prendere la nostra lettera ufficiale e darla alla stampa, così lo faremo noi, come ne avevo parlato anche col Presidente, non c'è nessun problema, cioè ci mancherebbe altro, noi sosteniamo le nostre posizioni, ci spiace che non l'avete capita, perché purtroppo avete detto alla stampa delle notizie sbagliate, quindi magari la prossima volta sarebbe meglio, prima di parlare con la stampa, fare quello che poi farà la consigliera Buro, una commissione sul testo, più che altro non tanto sull'oggetto ma sulle regole, perché noi contestiamo a volte delle regole, ma non siamo una scienza innata, possiamo sbagliare, non credo come questa volta, e lo facciamo anche per voi, visto che comunque la casualità porta poi a queste cose, fortunatamente in un momento dove c'è stato qualcosa di un po' più grosso rispetto alla nostra posizione quel giorno, andata male, ecco. C'è anche un discorso, e qua mi appello agli altri capogruppi, su, per non rifare delle antipatie su una corretta forma, poi nella capigruppo ne parleremo e ripeto, poi giustamente tutti sono leciti, c'è quello che uno è libero di poter fare e quello che magari è più consono fare, quello che è meno consono fare. Se avete capito, bene, se no, magari domani proverò a trovare qualche articolo, magari vi do una foto di un mio profilo fatto più bello sui giornali, ecco, grazie.
Grazie a lei, ci tengo però a dire che non mi risulta sia arrivata ai giornali da noi, per cui nessuno di noi l'ha dato. Va bene. Grazie. Consigliere senza tessera, che è il consigliere Delpini.
Grazie. Allora, innanzitutto volevo dire, come gruppo Partito Democratico, volevo comunicare la nostra massima vicinanza alla consigliera Russo e ai componenti dei 5 Stelle che sono stati aggrediti. Purtroppo sono fatti che anche noi come Partito Democratico viviamo, nel senso, ricordo l'anno scorso Circolo P di Barona che è stato incendiato all'ingresso a Quarto Giaro, è stato attaccato diverse volte, insomma anche noi purtroppo viviamo anche in strada questo problema. E ricordo l'anno scorso, come ricordava anche il consigliere Musotto, che l'anno scorso col municipio avevamo approvato tutti insieme una mozione proprio per dare un segno profondo, importante, cioè la nostra contrarietà di questa politica. Purtroppo è una politica dell'odio che si sta diffondendo. E, tra l'altro, piccola cosa, poi passo agli altri punti, sto giusto leggendo in questi mesi un libro, purtroppo sono un po' lenta a leggere libri, tra l'altro sono tutti gli impegni, un libro che si chiama Come si diventa nazisti di William Allen, che è bellissimo e racconta di come dell'ascesa del nazismo. E la cosa inquietante è che tantissimi casi descritti da questo storico si stanno presentando ai giorni nostri: la spregiudicatezza, la continua campagna politica, anche quando in realtà non si è in campagna politica, la mancanza di regole etiche e morali che vanno proprio, spariscono solo per attirare voti, sta deteriorando la società. Purtroppo, e questo lo prendo come opinione personale, ma penso che sia condiviso anche da altre parti, sta rovinando, si sta verificando anche oggi nella nostra società, in tutto il nostro paese, quindi purtroppo creano queste situazioni. Da parte nostra comunque c'è massima vicinanza e sperando che non si verifichino più queste situazioni da tutte le parti. Poi, come Commissione Urbanistica e Mobilità, volevo rispondere ad alcune osservazioni e segnalazioni che sono state fatte negli interventi precedenti. Allora, per quanto riguarda la mozione di Dall'Occo, la tracciatura della segnaletica, so che nella zona comunque sono già stati fatti degli interventi. Adesso il primo che mi viene in mente è quello che c'è in via Ettore Bonti, angolo via Binda, che è la fermata della linea notturna della 74, e lì hanno già fatto il tracciamento. So che anche in altre fermate si stanno facendo e proviamo a chiedere un'informazione, alcuni aggiornamenti sulle tempistiche. Purtroppo a volte anche piccoli interventi finiscono in grandi programmi dove ci sono tantissimi interventi fatti in tutta la città, quindi un po' i tempi si allungano. Poi, per quanto riguarda la richiesta di informazioni del consigliere di Renzo, avevamo portato in commissione la questione di via Primaticcio, avevo detto, non in modo ufficiale, però così di persona, che il settore tecnico sta chiedendo ancora un po' di tempo per degli approfondimenti tecnici, perché qua si sta pensando proprio a una risistemazione dell'intera strada con anche dei nuovi interventi per magari inserire la pista ciclabile. Adesso erano tutte proposte che erano emerse nella commissione precedente. Ogni intervento, ogni piccola modifica significa comunque chiedere i pareri dei diversi settori, dalla viabilità, polizia locale, eccetera. Quindi noi ogni tanto chiediamo, sollecitiamo, è pronto il progetto, lo possiamo presentare, perché l'intenzione è presentarlo pubblicamente in commissione, quindi appena c'è il progetto verrà presentato qua in commissione per aprire il dibattito. Non ho letto l'articolo di Leggo. Non sento, c'è un po' di...
Però non potete fare il dibattito, scusate.
No, dopo se c'è una richiesta di approfondimento lo do.
Perfetto.
Consiglieri Uniti, via Martinelli, l'area verde con via Manfredonia, era già inserita, perché l'avevamo già inserita nella delibera di giunta, la 134 del 2018, come parere, perché ricordo che in quell'occasione il Comune di Milano aveva chiesto un parere su interventi di illuminazione, dove era ad esempio prevista la modifica di alcuni intori faro, in area Giambellino, al Paul Valery e anche in altre, e ci veniva chiesto eventuali nuove proposte. Noi lì avevamo inserito, proprio perché l'avevamo poi discussa anche in commissione, quell'area verde lì. Chiediamo un po' informazioni se è stata inserita in un cronoprogramma e quando, anche perché l'intervento è abbastanza mirato, quindi non dovrebbe essere neanche un costo eccessivo. Ho detto tutto, stavo guardando poi i punti, ci sono. Ok, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Presidente Minniti.
Allora,
se ne parlate fuori tra... Prego, Presidente.
Ovviamente mi unisco alle parole di solidarietà che sono state dette da tutti i gruppi di maggioranza, ma credo siano condivisi da tutti i gruppi del Consiglio rispetto a quanto successo alla consigliera Russo e ovviamente condanniamo con forza ogni volta in cui l'utilizzo, diciamo, della forza e delle minacce viene preso in considerazione come strumento per fare politico, per convincere altri o per costringere altri. Chiaramente la negazione di questo è la base stessa della nostra civiltà, va difesa con tutta la forza di cui siamo capaci. E mi permetto di dire, e condivido anche quanto diceva il consigliere Delfini, che sta molto anche alla nostra responsabilità che alcuni atteggiamenti non avvengano, e sta molto nella nostra capacità di intendere la politica come l'onere di convincere i cittadini senza scadere, cosa che purtroppo a volte accade, nell'utilizzo di legge dell'avversario come strumento di convinzione dell'altro, anziché utilizzare invece argomentazioni migliori degli avversari politici. Questa dovrebbe essere la gara, se di gara si può parlare, che ci dovrebbe venire a vedere contrapposti, perché ogni volta che noi squalifichiamo l'avversario politico in realtà stiamo squalificando la politica e quello che la politica significa. Quindi piena solidarietà e anche un invito a ragionare e riflettere tutti noi a partire dal nostro interno su questa modalità di fare politica. E vengo un po' alle questioni invece un po' più puntuali che sono state citate. Sul tema dell'erba nei parchi, allora in realtà è in corso per dovere di cronaca il terzo taglio dell'erba in tutto il municipio d'inizio anno e stiamo affrontando condizioni meteorologiche oggettivamente anomale per il mese in cui ci troviamo, e anche questo forse è un argomento di riflessione per tutti noi. Che vedono alternarsi giorni di intense piogge a giorni di intenso sole, cosa che non è usuale in maggio. Abbiamo avuto veramente tantissimi giorni di pioggia in questo primo mese di maggio e temperature molto ballerine. Questo ha portato l'erba a crescere fino a 3 cm al giorno, se non ricordo male, e chiedo conforto all'assessore Meazzi, il che vuol dire che dopo una settimana l'erba che è tagliato sostanzialmente è di nuovo già alta. E considerando che Milano ha 12 milioni di metri quadri di erba, vuol dire veramente un impegno importante. Tutte le macchine, tutte le forze di cui disponiamo in realtà sono all'opera per cercare di arginare questo problema. Se non sbaglio, avevo chiesto al tecnico del verde, nella zona Barona dovrebbe essere completata tutta entro fine di questa settimana o massimo i primissimi giorni della prossima, quindi laddove non vedete ancora passato nessuno, questa cosa avverrà assolutamente a breve. Sul tema dei rifiuti, io confermo che per quanto riguarda lo scarico di rifiuti nelle vie De Pretis e De Nicola che è stato citato, e abbiamo fatto anche come municipio un esposto perché abbiamo ricevuto materiale a nostro avviso utile a poter individuare i colpevoli, per cui abbiamo fatto un esposto alle forze dell'ordine che stanno facendo le indagini, quindi verificando chi eventualmente immagino almeno, perché queste iter di solito dopo l'esposto segue un lavoro di indagine, e tra l'altro il lavoro di indagine che in alcuni casi invece precedente è stato fatto ha portato anche poi all'individuazione dei colpevoli, per cui anche qui l'invito è ogni volta che si ritiene di avere, in realtà andrebbe fatto sempre, però soprattutto ogni volta che si ritiene di avere elementi utili, è importante, quindi presenza di telecamere piuttosto che nella zona del comune eccetera eccetera, è molto utile fare una segnalazione perché a questa poi segue a noi direttamente o alle forze dell'ordine a seconda delle scelte di ciascuno, perché a questo
sentire il presidente.
Perché questo può portare effettivamente all'individuazione dei colpevoli e quindi ad evitare che i problemi si verifichino anche uguali dalle stesse persone in futuro. Sul tema delle commissioni nelle scuole, diciamo che via Barona, come tutte le vie, è una via del nostro territorio, non la definirei casa del diavolo, non abbiamo casa del diavolo nel municipio, e io credo che invece sia giusto che il municipio, l'istituzione vada in tutte le sue vie, il più possibile giri il territorio ed entri in contatto con i cittadini. Questa è una scelta prettamente politica che questa maggioranza ha fatto, che io assolutamente mi sento di difendere e ringrazio anzi il Presidente De Muro per questa attività di presenza, presidio costante nelle scuole, che tutto è fuorché inutile, perché un conto oggettivamente ricevere una segnalazione, un conto andare a parlare con i diretti interessati e confrontarsi sulle effettive criticità e quelle che sono le priorità. Credo che sia invece un modo attento, interessante di lavorare, che potrebbe essere replicato in molti altri ambiti. Direi che queste sono le principali richieste che ho raccolto, spero di aver risposto a tutto, altrimenti siamo ancora qui anche per il resto del Consiglio.
Grazie Presidente. Allora, non essendoci più interventi da parte dei consiglieri, do la parola ai cittadini che ne hanno fatto richiesta e quindi inizio dal Comitato Calchita Eggi. Prego.
Allora, cercherò di stare nei termini, anche se la serata secondo me è una serata importante per quanto riguarda la zona 6. Allora, 3 mesi fa, il 12 febbraio, il municipio 6 ha indetto al Teatro del Carcere Beccaria l'assemblea Il futuro di Bisceglie, durante la quale è stato illustrato questo P, nel quale stasera si dovrebbe parlare del permesso di costruire, rivisitato rispetto al 2007, riguardante l'intervento urbanistico sulla vasta area Bisceglie Calchita Eggi. Allora, in quell'occasione il Comitato Calchita Eggi ha presentato una lettera a nome dei tanti cittadini presenti, consegnata poi al Presidente Minniti, nella quale si precisavano le questioni aperte e da tenere presenti per una conclusione positiva di questa annosa vicenda, con la quale siamo anche invecchiati, e qui si parla di 10 anni fa. Allora, riconsegniamo stasera la lettera a tutti i consiglieri, riconfermando le richieste fatte. Allora, sottolineo innanzi a tutto, allora, che si sta procedendo al più grande insediamento in zona 6 da 40 anni, e se si parla della zona 17, zona 17 saranno anche 50 gli anni. Ecco, quindi oltre 1000 appartamenti, un terziario, un commerciale, per un totale di 125.000 metri quadri di pavimento e 375.000 metri cubi, che è una volumetria, per avere un esempio molto concreto, una volumetria 3 volte quella di via Mengoni, il quartiere appena costruito in fondo alla via Parri. Allora, non me ne vogliate, ma ci sembra di notare da parte dell'ente più prossimo ai cittadini una certa distrazione, se non inerzia, se non poca trasparenza e scarso impegno per favorire la partecipazione dei cittadini a questo insediamento colossale, perché poi ci accorgeremo quando è fatto delle dimensioni. Con questo breve intervento vogliamo riprecisare 2 questioni. Allora, primo il metodo. Le delibere del municipio 6, con la quale si approvava il ritorno al vecchio PI del 2007, prevedeva il coinvolgimento, io cito testualmente quello che il Consiglio di zona ha deciso, Consiglio di Municipio, il coinvolgimento formale e sostanziale del Municipio 6 e della cittadinanza, per il tramite del Municipio 6, nella progettazione degli spazi e delle strutture pubbliche, nella valutazione delle soluzioni viabilistiche e dell'impatto sul traffico. Qui cerchiamo di prospettare cosa succederà in quella zona, nonché nel controllo del cronoprogramma che garantisca che le opere di pubblica utilità, con attenzione alla bonifica, vengano realizzate contestualmente agli interventi di edilizia privata fino al compimento di quanto previsto. Ecco, questo è quello che è contenuto nella delibera del 21 maggio del 2018 a pro di questo P, che non è quello precedente e neanche quello del 2007. Allora, noi chiediamo che questo avvenga al più presto. In sostanza, noi riteniamo che fino ad oggi non ci sia stato nessun coinvolgimento dei cittadini, come promesso nelle delibere. Allora, una domanda. Il municipio sta monitorando l'accettazione di queste proposte fatte nella delibera? Cioè, si sta vedendo quello che si può sostanzialmente fare
è scritto nelle varie decisioni del Consiglio. Seconda questione, molto più di sostanza, il Parco Blu. Approvato nel lontano 2006, quindi con un'altra amministrazione, è rimasto fino ad oggi lettera morta, anzi sembrava che l'area dovesse essere utilizzata con una parte del Campo Colombo per le costruzioni di cui si sta parlando adesso, quindi la mobilità, diciamo, di queste costruzioni. Ora, parte degli oneri di urbanizzazione disponibili dovrebbero essere destinati per la bonifica e la realizzazione del parco, ma non sono indicati risorse e tempi. Inoltre, parte dell'area risulta di proprietà della 2A, come detto dall'avvocato Guerra nell'assemblea di Falchi in fondo al Beccaria. Oggi l'area è in un degrado totale, chi vuole vada a vedere. Quindi l'attuazione di questo parco deve essere contestuale con il nuovo grande parco di Calcitaegi. In sostanza, qui è solo una promessa perché il parco è stato approvato nel 2006, da allora non si è fatto nulla. Quindi anche oggi questa è una promessa da attuare, in quali tempi non si sa, se una parte dell'area oggi non è di proprietà del comune, come diceva l'avvocato Guerra, si sta tentando cambio delle aree, però qui ci vuole una promessa concreta per cui questo Parco Blu venga eseguito assieme a tutte le altre questioni relative a Calcitaegi. Allora io dico che non è ammissibile, noi diciamo, non è ammissibile dopo questo tempo che è passato legare parte degli oneri disponibili per questo grande intervento in zona 6 a miglioramento del parco delle cave e qui lasciare il degrado. Allora una parte di questi oneri, dei 32 milioni previsti come oneri a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di questi 32, 5 sono per il parco delle cave, sul cui diciamo perimetro la zona 7 ha fatto un progetto verificato con l'assessore Malan, cassato, cioè non va bene, quello, la popolazione ha detto che non va bene, comunque c'è un progetto. Quindi noi cosa facciamo? Questi sono soldi che derivano dal Calcitaegi, oltre a quelli della cascina all'interno, dell'area ceduta vicino alla cascina all'interno, tutte cose che derivano da questo progetto. Allora, nel momento dell'esame del permesso di costruire, noi chiediamo con forza che il permesso venga strettamente legato al mantenimento degli impegni a suo tempo presi dal Consiglio, col coinvolgimento della cittadinanza su temi di fondamentale importanza per la vivibilità della zona. Ripeto, sono 40 anni che un intervento del genere in zona non viene fatto, nella zona allargata fino alla Barona. Grazie.
Grazie. Ora diamo la parola invece al signor Linardi, Salvatore, se è presente. Allora, se non c'è, proseguiamo, perché non avevo altre richieste di intervento. Allora, iniziamo. Sì. Scusi, ma io ho mandato 3 riscontri a 3 richieste che avevo ricevuto. Quale richiesta sarebbe? No, era giusto per capire, perché uno era il comitato Calcitaegi, uno era appunto il signor Linardi e la terza persona mi ha scritto che non poteva venire perché è malata, quindi volevo capire questa richiesta quando fosse arrivata. Scusi, è giusto per capire, ma via fax l'avete mandato? Ah, ok, va bene. Allora, scusatemi, ma non mi era stato segnalato, io avevo risposto alle varie mail. Va bene, non c'è problema. Prego, prego, ti accomodi allora. Allora, lei prema il tasto, l'aiuta il consigliere De Muro.
Così? Va bene.
Perfetto, prego.
Buonasera, sono Flavia Mambrini. Dunque, io sono approdata nel Lorenzeggio nel lontano maggio del 1985, una vita fa, e ho sempre lavorato con dei negozi di abbigliamento. Allora la Lorenzeggio era qualcosa di fantastico, era veramente un'asse commerciale incredibile, un via vai di macchine, magari ci sarebbe voluto un parcheggio diverso, che a suo tempo avevamo chiesto l'opportunità di poter avere le famose righe blu, ma non sono state mai concesse, questo perché tanti lasciano le macchine parcheggiate giorni, ore, e questo non aiuta il commercio. Come si sa, il commercio viene aiutato dal passaggio e dal parcheggio. Ora mi è successa una cosa stranissima. Settimana scorsa ero in tintoria, ho chiuso la mia attività anche per questi motivi un anno fa, però ho mantenuto in zona il bar, la tintoria, eccetera. Ero in tintoria per ritirare le mie cose ed è successa una cosa che era successa anche a me 20 anni fa. È entrato un dipendente del concessionario di automobili di fianco a questa tintoria a chiedere di spostare la macchina perché loro dovevano uscire con una macchina. È chiaro che quando tu vai nei negozi a volte parcheggi in doppia fila. È chiaro che la Lorenzeggio è disastrata da tutti i cantieri, per cui non si può più parcheggiare. Però è anche sì vero che questo concessionario da 30 anni le macchine che sono pronte perché hanno fatto varie riparazioni, le macchine che ritirano quando vendono altre, le macchine nuove, continuano a parcheggiarle nella via. Ora, non esiste, perché se le persone vanno in tintoria, devono ritirare magari le 6 camicie del marito, le lenzuola, non puoi non lasciare il tempo a una persona, che poi è un tempo relativo, perché consegna lo scontrino, ritira e mette in macchina. Siamo tutte donne che quando lavoriamo 4 volte in casa, in ufficio e via discorrendo. Al che la proprietaria della tintoria ha detto: un attimo di pazienza, devo lavorare anch'io. Ora, voglio dire, questo concessionario non potrebbe rendersi conto che non può continuare a usare la Lorenzeggio come parcheggio. Non è possibile. E mi ha riportato ai tempi che furono, quando io, che avevo un'attività di fianco, anch'io, perché la cosa strana è che la tintoria è qui, il concessionario è qua e io avevo il negozio di qua. Avevo chiesto a suo tempo di potermi aiutare perché avevo la necessità, venivano tutte le clienti da Trezzano piuttosto, e non riuscivano mai a parcheggiare. Perché? Perché tra quelli che abitano nella casa, ma soprattutto loro, loro hanno un via vai di macchine pazzesche. È chiaro che se la devono consegnare alle 10 invece di tenerla dentro perché non hanno spazio a sufficienza, la lasciano fuori. Se io arrivo per ritirare un pacchetto in tintoria, dove me la metto la macchina? In tasca? La tintoria non lavora più, come il negozio di abbigliamento non lavora più, giusto? Ci vuole un po' di considerazione per tutti, o quantomeno comportarsi in una maniera diversa, o no?
Allora, guardi, io so che c'è qui il Presidente della Commissione Mobilità che può eventualmente fare un monitoraggio, capire un
perché
attimo.
Perché oggi la via è disastrata, è una cosa pazzesca, non c'è un buco neanche per... Quindi ci vuole un attimo di tolleranza per la macchina in doppia fila. D'altro canto, anche negli anni ruggenti, 85, 90, quando il lavoro era una cosa importante in Lorenzeggio, le macchine venivano sempre messe in doppia fila. Certo, non la devi lasciare in doppia fila 2 ore, ma 5 minuti, soprattutto poi detto da uno che sistematicamente avrà almeno 20 macchine fuori, 25. Lei veda che cos'è quel pezzo oggi di Lorenteggio, è una tragedia.
Ma lei fa il civico, mi scusi, per identificare il concessionario?
Mi pare sia il 65-61.
Che civico è?
Il 60. Il 60. Cioè, ci vuole un attimino di... No, è Renault. Quasi in piazza. È una cosa disastrosa. Sì. È da sempre così.
Va bene, abbiamo preso nota, adesso vediamo un attimo, perché chiaramente non è che si può dare una risposta nell'immediato.
Ma capisco perfettamente, anche perché è una cosa vecchia come il mondo, le ripeto, io ai tempi...
Dice che sono 20 anni?
Io di più, 30, avevo chiesto ancora al papà, per favore, sia gentile, lasci qualche spazio, ma non c'è verso, proprio escono gli operai, mettono una macchina qui, una macchina là, una macchina dall'altra parte. Allora era... Così, oggi la Lorenteggio è una tragedia, perché non c'è più posto macchine, i residenti lasciano le macchine lì, loro occupano, il pezzo di strada è quello che è, e qualcuno quando va in tintoria invece di andarci prende e va via, cambia. Tutti hanno diritto di fare qualcosa nella vita.
La ringrazio.
Grazie a lei. Buonasera.
Buonasera, arrivederci. Bene, allora adesso, a meno che non siano arrivati altri fax di cui non sono a conoscenza, possiamo, scusate, poi ne ragioneremo in separata. Allora, quindi, scrutinatore, destino scrutinatore. Visto che volevi tantissimo, visto che alzavi la mano, poi prendiamo la Benaglia e purtroppo non c'è Prati, come farò? Cioè, allora il consumato anche Prati. E Benaglia, Prati e ok, perfetto, allora non essendoci verbali da provare questa volta, prego, scrutatore del Fili, Luca.
No, la consigliera rossa ha la palla di cristallo, la sfera di cristallo. No, appunto, chiedo l'inversione dei punti in ordine del giorno, cioè anticipare dal punto 3 al punto 8, quindi mette lì parere permesso di Paticinese, Calcita Egi, Tortona 35, PTO, poi c'è la rendicontazione consuntiva anno 2018 e parere al piano di sviluppo welfare e poi dopo le due mozioni che adesso sono al punto 1 e punto 2.
Ok, quindi rimarrebbe fuori solo il punto 9.
Punto 9, sì, perché è il punto 10.
Perché 10 l'abbiamo stralciato. Bene, mettiamo ai voti la richiesta di inversione. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 14. Allora, quindi in verità 16, giusto? Perché Cipriani e Delfini non hanno potuto votare. Quindi favorevoli 16, contrari 5, astenuti 0. Quindi è approvata questa richiesta di inversione. Allora, a questo punto iniziamo quindi subito col parere permesso di costruire Ripa di Porta Cinese 83.
Allora, sarò... Ah, io ho preso la parola.
Sì, ti prego, prego.
Chiedo scusa. Allora, Ripa di Cinese 83, stiamo parlando dell'ostello, è tornato in commissione e appunto in consiglio perché c'è stata una modifica nella parte del piano terra nell'organizzazione degli spazi. l'SLT, la superficie, l'organizzazione in generale di tutta la struttura è rimasta invariata, c'è solo appunto questa modifica, cioè viene modificata l'area bar con l'area del ristorante invertite, ma il concetto è più o meno simile. Non sto a dilungarmi perché è già stato comunque presentato dalle persone competenti direttamente in commissione. E quindi per conto nostro il parere è favorevole alla variante del permesso di costruire, senza alcuna aggiunta, senza alcuna modifica.
Bene, grazie mille. Allora, consigliere Goldoni.
Allora, è chiaro che questo immobile che era stato salvaguardato per la storicità e non so quale altra grande dote aveva rispetto alle demolizioni realizzate all'intorno, vedere che fosse stato trasformato in un semplice ostello aveva un suo perché, un ostello con un piano terra dove magari ci fosse stato anche un bar, un qualcosa, anche perché tutti gli ostelli un angolo ristoro non si nega a nessuno. È chiaro che qua l'operazione inizia a essere diversa, perché già se uno passa adesso molto probabilmente qualche modifica che qua si va a indicare è stata già realizzata. Di conseguenza noi abbiamo un ostello con un mega locale al piano terra. Ebbene, siamo sui Navigli, va bene, immagino che questo tornare indietro, perché quando si fanno i bandi, quando si assegnano, quando si mettono dei paletti, uno presenta delle cose, il sapere che molto probabilmente invece di farci il baretto ci poteva fare un bel piano terra a Movide, Bunga Bunga e Allegria tutto andare, molto probabilmente...
Sì, questi termini sparati a caso...
Vabbè, Bunga Bunga non è una parolaccia, però adesso capisco che voi... Ci sono parole che nel vostro vocabolario vogliono dire alcune cose strane, però è nella vostra mente, è un problema vostro, non nostro.
Non l'abbiamo inventata noi quella parola.
Il Bunga Bunga è una nota canzone, però va bene, mi pare c'era Tuca Tuca, Bunga Bunga, ce n'erano comunque. Al di fuori del termine, che voglio immaginare che basta che uno non dica parolacce, posso usare tutti i termini che voglia in quest'aula, e alle volte si usano anche le parolacce in modo improprio, però possono scappare. Quindi è chiaro che qui noi come Lega comunque voteremo contro, perché anzi, visto l'attenzione di molti giudici su il velare, il sospettare qualsiasi vento che si sposti, qua può anche darsi che seguendo questa logica il tornado possa saltare fuori, perché uno fa, ripeto, il bando per un ostello, alla fine si realizza un ostello, forse, non lo so, con sotto un mega locale legato alla Movida, legato naturalmente al luogo in cui si trova il palazzo. E sarebbe poi carino, quando poi tutto è finito, chiedere un consulto a magari qualche esperto che ha messo il vincolo, se questo grande vincolo che aveva questo stabile, finiti tutti i lavori, sia stato rispettato, o meglio, un po' come il castello di Bruzzano. C'era un bel castello di stile visconteo, uno va a vedere adesso, ci sono tanti belli appartamenti in una sorta di castello rimaneggiato, però questo almeno è stato realizzato nel dopoguerra, dove alcune cose non erano nemmeno percepite. Oggi siamo forse un po' più distanti dal dopoguerra, e ci sono anche tante altre normative in mezzo.
Grazie consigliere, la replica prego.
No, rispondo perché ci sono dei cittadini, quindi ci tengo a fare chiarezza, perché comunque sono state date delle informazioni sbagliate. Il progetto e le funzioni sono sempre identiche, quelle che c'erano prima ci sono adesso, non è che sono state inserite di nascosta attività o altro. Lo spazio per la ristorazione c'era e c'è, lo spazio bar c'era e c'è, lo spazio per le attività aperte alla cittadinanza c'era e c'è, è solo una riorganizzazione degli spazi e per motivi tecnici deve ripassare il municipio, punto. Se poi vogliono votare contro, liberissimi assolutamente, ma non dite che votate contro perché sono state inserite delle funzioni, perché non è assolutamente vero. Ci tenevo a dirlo perché magari qualcuno dei cittadini non conosce il progetto, non è venuto in commissione e quindi può pensare male. Assolutamente sbagliata questa cosa, le funzioni c'erano e ci sono adesso, non è stato aggiunto niente, è semplicemente una riorganizzazione degli spazi e basta. Grazie.
Grazie, allora a questo punto direi di mettere al voto, la votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, sempre Delfini che vota favorevole, quindi abbiamo 16 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Approvato il parere. Passiamo quindi al punto sul permesso di costruire in via Calchi e Taeggi. Prego.
Allora, grazie Presidente. Calchi Taeggi, l'oggetto di delibera è solo interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare la realizzazione delle strade e la risistemazione di una che è via Garegnanino. E basta, nel senso che la richiesta di parere è specifica solo su questo tipo di intervento, e anche la realizzazione della pista ciclabile di collegamento da via Bisceglie alla passerella che è già stata realizzata a Parri Sud, che poi porta verso Parco delle Cave, quindi crea questo percorso ciclabile che connette tutte le aree verdi dalla Naviglio Grande fino appunto a Parco delle Cave e Parco Bosco in Città. E poi l'area parcheggio che avevamo già in realtà visto quando avevamo affrontato la realizzazione del nuovo CAM, perché è nel posto nelle immediate vicinanze, è inserita in questa voce di spesa, quindi viene richiesto il parere anche di quest'area. Viene proposta la richiesta di parere favorevole, cioè propongo un emendamento in base a quanto emerso dalla commissione e quanto è stato discusso nell'ultima commissione, e quindi di inserire nel deliberato o dopo parere favorevole alle seguenti condizioni, due punti: ampliare ad almeno 3 metri la sezione della pista ciclabile prevista, questo perché parlandone anche con il tecnico che era venuto in commissione mi ha detto che per loro dal punto di vista tecnico non c'è assolutamente nessun problema perché è una ciclabile indipendente. È importante perché non ci limitiamo al limite di legge dei 2,50 m, ma considerando proprio che è un percorso ciclabile portante, cioè veramente fondamentale di connessione delle reti verdi ovest, quindi anche col valore turistico, perché collega l'area Navigli con tutti i parchi, chiediamo appunto di ampliarla maggiormente. Poi prestare massima attenzione sul posizionamento di dissuasori della sosta, uso doppio cordolo, posizionamento di arredi per impedire l'accesso delle auto nelle superfici pedonali. Questa è un'attenzione perché spesso capita in aree ovviamente già realizzate da tempo che vengono, soprattutto le aree pedonali, cioè i marciapiedi, vengono maltrattati da sosta abusiva da ogni parte, quindi si chiede una maggiore attenzione. In più poi si aggiunge, si invita l'amministrazione comunale a riqualificare il manto delle piste ciclabili esistenti lungo via Bisceglie e a ripristinare il tracciato ciclabile lungo la via, eliminando i rami morti e garantendo la continuità ciclabile e la facilità di fruizione in entrambe le direzioni. Questo perché in via Bisceglie è la pista ciclabile esistente, in diversi punti è ammalorata, in altri è un ramo morto che finisce contro un muro, quindi bisogna cogliere l'occasione per ripristinarle e rimetterle in regola. Ultimo punto è si invita altresì l'amministrazione comunale ad approfondire ulteriormente l'impatto viabilistico del nuovo quartiere anche attraverso incontri pubblici e tavoli tematici. Questo conferma poi quanto è stato detto dall'intervento del cittadino prima, è un tema che per noi è importante, che avevamo indicato come appunto nella delibera di Calcita Legge in generale come un punto importante, la condivisione e la partecipazione, visto che qua si parla specificatamente della viabilità, chiediamo appunto un approfondimento su questo tema. Consegno l'emendamento.
Grazie mille. Aspettiamo di ricevere il super emendamento. Intanto do la parola al consigliere Dall'O.
Sì, grazie Presidente. Noi come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati contrari a come è stato portato avanti questo progetto e riteniamo anche questa sera che vengono affrontate delle problematiche sicuramente importanti, ma non che colgono il nocciolo del problema per quanto riguarda il progetto di Calcita Egi. Per cui noi voteremo contro. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliere Farina.
Sì, io volevo chiedere al Presidente di Commissione se comunque queste opere, come sembra di capire e intuire, siano solo ed esclusivamente propedeutiche all'insieme del progetto Calcita Egi.
Il Presidente ha detto di sì. Prego, prego. Ma se ci sono altre domande che eventualmente volete fare, io farei rispondere magari alla fine. Vedo che ha prenotato anche il consigliere Goldoni. Prego.
Allora, vedo che oggi si sta utilizzando un metodo un po' strano, perché solitamente è vero, ci sono le commissioni, uno può andare nelle commissioni, ma uno anche per mille ragioni può anche non andarci e non per questo non deve avere il materiale e non deve avere la possibilità di visionare i progetti. Sono sempre stati appesi là, tutti i progetti che erano in discussione erano là appesi. Oggi non ce n'è nemmeno mezzo, quindi già questa questione, perché noi qui anche prima ci dicono hanno spostato, non vi preoccupate, hanno spostato i muri, va bene, ok, tutti contenti, magari prima il bar era 10 metri, adesso è 18.000 metri, però vabbè, il bar è sempre bar.
È la stessa cosa qua.
E perché è un esempio più semplice, perché qua si parla di urbanizzazione, insomma, sì, vabbè, ma adesso parlo anche qua.
Facciamo proseguire il ragionamento del consigliere Goldoni se rimane sul testo, prego.
Sì, è chiaro che stasera noi, e questo ragionamento lo ripeto una volta, però vale un po' anche per tutte le altre, non abbiamo i progetti da vedere, non sappiamo di cosa si stia parlando, non si intuisce quali siano le entità, non si capisce niente di quello che si va a deliberare, semplicemente perché non c'è stata la volontà di appendere i progetti, di far sapere a tutti, anche quelli che non partecipano alle commissioni, anche quelli che non vi partecipano perché non sono iscritti. Cioè, quindi non capisco questo atteggiamento di questa sera rispetto a situazioni che possono essere, anzi, e devono essere visibili a tutti e invece si tengono, non so, adesso vorrei capire se magari sono i progetti, sono qua, sono visionabili, se sono visionabili vorrei visionarli e se non sono qua e non si possono visionare prenderò atto di questo modo di procedere.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliera Russo, prego.
Io faccio una domanda che ho già posto altre volte, ma il costo stimato in cioè queste opere qua per i costi di...
non inseriamo, ma ho capito, io non riesco a capire, io parlo con i miei colleghi in altri municipi, hanno sempre anche l'importo, noi è sempre sempre perché quanto li ho chiesti, perché sennò non abbiamo mai l'importo. Non penso di chiedere tanto, io vorrei sapere tutte queste opere a quanto ammontano per capire poi anche cosa resta, perché uno si può fare anche un altro tipo di idea, no? Mi piacerebbe che d'ora in poi, ogni volta che parliamo di queste cose, ci fossero sempre gli importi.
Grazie. Consigliera Russo, prego.
Allora, per quanto riguarda Sarina, posso velocemente, le strade interessano, sono tutte quelle che interessano il lotto, ci sono alcune riqualificazioni come ad esempio via Calcitaegi che viene rifatta, altre invece o via Garegnanino, altre ex novo che è il boulevard ad esempio di nuova realizzazione, ma sono sempre interne all'area di Calcitaegi, non aree limitrofe. Poi per quanto riguarda la progettazione ricordo che ci sono sempre comunque le tavole a disposizione e è vero che solitamente vengono attese, però perché le commissioni di solito vengono fatte la settimana precedente e quindi vengono lasciate. Questa commissione era stata fatta un po' di qualche settimana fa, anche per motivi personali, riconosco anche la mia assenza, quindi ho anticipato la commissione e quindi poi per altri motivi, perché questa sala viene utilizzata da tantissime altre attività, insomma sono state tolte. Comunque le tavole sono sempre a disposizione e tutti i consiglieri possono chiederle per controllare, visionarle eccetera, quindi c'è massima e sempre trasparenza. Per quanto riguarda la consigliera Russo, è vero, qua non è specificato, però quando avevamo portato la delibera su Calcitaegi in generale, adesso io purtroppo a memoria non me lo ricordo, però venivano specificati gli oneri di urbanizzazione primaria a Montano a Tot, di secondaria a Tot, era emesso poi il tema del municipio 7, di quei soldi, quindi lì in quel caso che era progetto generale erano state specificate le cifre. E in questa, perché è proprio il parere sulla realizzazione delle strade, non è stata inserita perché nel parere non viene specificata la cifra, però basta andare nella delibera precedente e si ritrovano i dati del progetto totale.
Grazie consigliere Delfini. Allora io adesso metterei al voto l'emendamento aggiuntivo, la votazione è aperta, votiamo sull'emendamento aggiuntivo. No, ha spiegato adesso. Abbiate pazienza, ma appena risposto. Vabbè, allora, chiudo la votazione. Vabbè, è come parlare a uno specchio. Allora, 16 favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti. Nei 16 favorevoli ho conteggiato anche Delfini che appunto non ha la tessera. Approvato, quindi a questo punto andiamo a votare il punto, la votazione è aperta per il parere nel suo complesso, quindi stiamo votando il parere nel suo complesso, sto per chiudere la votazione, favorevoli 16, compreso sempre Delfini, contrari 4, astenuti 0, quindi è approvato anche questo parere. A questo punto abbiamo invece il parere del permesso di costruire in via Tortona 35, prego.
Ho finito, cioè manca ancora due, poi basta, mi spingo, mi metto in un largo leader, poi non parlo più. No, allora, Tortona 35 è lo spazio della Luxottica, anche qua è stata fatta una commissione per presentare le modifiche, perché era già stato presentato in commissione, era già stato deliberato su questo intervento. Le modifiche al progetto consistono...
Posso chiedervi un po' di silenzio? Io capisco che Delfini ha aperto delibera, però ne devo dire ancora altre.
Questa è la quarta.
Ascoltatelo gentilmente.
Posso?
Prego, prego. Okay.
No, che appunto c'è una modifica, l'inserimento della SLT nel commerciale, dello spazio che sarà adibito a co-working, che dal progettista è stato presentato come uno spazio dedicato a dipendenti e lavoratori degli Luxottica, perché Luxottica ha varie sedi, non interessa, Luxottica non piace. Ah, sembra che non piaccia. Preso. Posso? Ok. E quindi ci sono queste modifiche, appunto è stata inserita come SLP commerciale lo spazio della, è qua proprio, non è stata falsa, l'SLP commerciale, nell'SLP commerciale è stata inserita anche questo spazio del coworking e sono state riconteggiati i posti auto in quanto la proprietà dall'ultima delibera alla situazione attuale ha acquisito una, adesso ha una proprietà di 87 posti auto, quindi ben al di sopra dei numeri di posti auto necessari per la media struttura di vendita prevista nello spazio. La commissione è stata un po' vivace, per non dire anche altro, per la questione dei posti auto. Da parte della società e del progettista è stato specificato che il punto vendita, la media struttura commerciale, sarà uno showroom per i venditori, quindi non è aperta, non è a piccolo dettaglio al commercio aperto ai cittadini, ma saranno dei venditori che andranno sotto invito a visionare la merce e poi verrà la merce spedita in fasi successive, quindi c'è una logistica ben organizzata.
Non c'è un passaggio di pubblico?
Non c'è passaggio pubblico, quindi no, infatti è stata chiarita questa cosa. E poi con l'acquisizione dei posti auto la società, quindi la Luxottica, risponde completamente, anzi per più del doppio, dei posti auto minimi richiesti. E il deliberato alla fine riprende quanto è stato espresso, quindi viene nella delibera precedente, quindi viene confermato, vengono confermati tutti i punti, vengono fatte delle modifiche, quindi propongo un emendamento, come il Presidente non mi odi. Allora, uno è inserire nel deliberato dopo filare di alberi di prima grandezza tipici della pianura lombarda la seguente frase: valutare la possibilità di rimodulare l'area pedonale antistante l'edificio in modo da avere un marciapiede, una superficie verde di dimensioni sufficienti ad ospitare un filare di alberi sopra richiesto e un parcheggio con stalle a pettine. Questo per vedere la fattibilità tecnica, perché ovviamente non possiamo esprimerci noi, fattibilità tecnica nel recuperare posti auto senza perdere l'area pedonale e anche l'area verde. Poi inserire dopo il punto F, che è quindi il penultimo punto, cioè sarebbe il nuovo punto G, poi l'altro diventa H, manutenzione straordinaria del marciapiede di via Tortona lungo il muro di perimetro della stazione di Porta Genova. Questo per quanto è stato quanto emerso dall'intervento della consigliera Russo, e visto che nei vari punti non era presente, anche se ricordo era presente nella nostra delibera della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni di strade e marciapiedi, vista l'area che nelle immediate vicinanze reputo giusto e utile inserirla anche in questa delibera.
Grazie, allora anche questa volta attendiamo di ricevere l'emendamento. Intanto do la parola appunto alla consigliera Russo. Sì.
No. Sì, no, ci credo.
infatti chiedevo proprio questo, se veniva inserito, quindi a posto, non ho altro da aggiungere.
Bene. Allora, andiamo a votare l'emendamento. La votazione sull'emendamento è aperta. Sto per chiudere la votazione dell'emendamento. Allora, 18 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti, approvato l'emendamento. Quindi a questo punto possiamo votare l'intero deliberato. La votazione è aperta, votiamo il deliberato e il parere. Sto per chiudere la votazione. 18 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti, approvato anche il parere del permesso di costruire di via Tortona 35. A questo punto, dunque, andiamo a discutere le proposte del Municipio 6 per il piano triennale delle opere pubbliche.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto un'informazione. Nella delibera, anche qui scritta, nel deliberato gruppo Area Verde, Agricoltura e Rete Urbano, c'è funzionalizzazione del parco ex Campo Olimpia con finalità sportive e eventi aggregativi. Mi conferma l'assessore urbanistica che in giunta questo punto era stato tolto perché è un refuso, perché in effetti non c'è questo intervento, era un vecchio intervento che poi era stato fatto. Confermi.
Sì, è un errore materiale.
È un errore materiale, quindi darei per assunto l'eliminazione di questo punto.
Sì.
Poi, anche qua, tema di, discusso in commissione, spiegato perché portiamo in delibera. E in base a quanto emesso dal dibattito della commissione propongo anche qui un emendamento, cioè modificare il punto 3 sempre del deliberato, quello che riguarda il parco Andrea Campagna, con ampliamento e riqualificazione del parco Andrea Campagna ex Teramo Barona e demolizione dell'ex chiesetta con realizzazione nuova struttura per funzione aperta alla cittadinanza. Quindi viene messo meglio il punto.
Claro.
Poi modificare, e qui è un errore che era stato trovato durante la commissione, nell'elenco delle priorità sopraindicate, di aggiungere all'elenco, adesso era, sì, di aggiungere all'elenco indicato in premessa e delle priorità sopraindicate, quindi vabbè, una correzione più grammaticale che altro, e poi inserire. Trovato?
No, dico questo qui, anche
questo andarlo per assunto. Vabbè, io l'ho messo poi dopo. Poi inserire il punto nell'area tecnica, infrastrutture e mobilità, quindi nel gruppo finale, realizzazione del collegamento stradale Merula-Chiodi. Questo, come detto in commissione, è un punto che un intervento già finanziato, già previsto come post metro 4, nel senso che l'area che sarà interessata dalla strada adesso occupata dai cantieri della metro 4, però riteniamo utile inserirlo proprio come promemoria e per tenere viva l'attenzione su questo tema che come municipio ed ex consiglio di zona prima è un tema sempre molto sentito nel quartiere. Consegno.
Benissimo, grazie mille, tutto chiaro, quindi abbiamo due errori materiali e poi invece delle, sì, delle aggiunte.
Volevo un consiglio solo per Calcita Est.
Consigliera Russo, prego.
Sì, ok, no, stiamo provando a scrivere l'emendamento. Noi riteniamo che tutto quello che è segnato come seconda annualità, cioè l'itinerario ciclabile Napoli-Giambellino e la pista ciclabile Tirana-Enganni, vengono riportati come interventi dell'annualità 2020, però noi sappiamo benissimo che queste due aree sono interessate dai lavori della metropolitana e quindi riteniamo opportuno che vengano posticipati a fine dei lavori della metropolitana per non mettere a disagio ulteriormente la cittadinanza con ulteriori problemi di viabilità.
Bene. Grazie, prego.
Rispondo personalmente, io voterò contrario a questo emendamento perché comunque stiamo parlando dell'inserimento della voce nel piano triennale delle opere, non della realizzazione, quindi da qui alla realizzazione comunque c'è tutta la fase di progettazione eccetera 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 e arriviamo poi alla realizzazione e anche all'appalto, perché comunque lo vediamo anche in altri interventi della zona, non viene fatto così immediatamente, giustamente per motivi di trasparenza deve essere fatta una gara d'appalto. Quindi per tutte queste tempistiche è presumibile che l'intervento venga fatto comunque una volta terminata metro 4, quindi preferisco inserirla già adesso nelle voci come già previsto anche dal Comune, quindi senza modificarlo, proprio per poi rispettare le tempistiche e intervenire subito dopo la chiusura dei cantieri.
Bene, grazie del chiarimento. Allora, quindi purché non diventi poi...
Non mi piace far polemica con Delfino. No, non mi è piaciuto l'intervento perché secondo me se si inserisce un qualcosa in un piano triennale dicendo che si fa un'opera nel 2020, in teoria bisognerebbe rispettare quello che viene scritto. Poi, ok, sappiamo che non viene rispettato, ma tu con questo intervento ci stai dicendo noi intanto lo scriviamo, poi chi se ne frega, cioè scusa, cioè non è proprio il massimo. Quindi scusa, non so, scusa, perché stiamo di aprire un dibattito.
Allora, pensavo che si oppongono le ragioni della tecnica alle ragioni,
diciamo. Esatto.
Sì, è chiaro che potete anche dibattere molto a lungo, ma più o meno rimarrete sempre sulle vostre posizioni, per cui ciascuno scelga quale posizione prediligere fra le due espresse, vi sembra che vi siate chiariti comunque, no? Era questo un po' il tema. Quindi in attesa di ricevere l'emendamento della consigliera Russo, ecco, vediamo un po'. Cioè praticamente tu ti vai a attaccare a questo, no? Vabbè, io metto qua asterisco russo così. Ah, scusami, hai ragione. No, no, sono X, no. Ok, perfetto. Va bene. Quindi, votiamo prima l'emendamento di Delfini, che quindi parla di sostanzialmente due aspetti, cioè la demolizione dell'ex chiesetta nel Parco Teramo e ricostruzione, e la realizzazione del collegamento stradale Merula-Chiodi. La votazione del primo emendamento, quello di Delfini, è aperta. Sto per chiudere questa votazione. Allora, 18 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, quindi è approvato l'emendamento. Adesso invece andiamo a votare l'altro emendamento che richiede di spostare, prevede di non confermare in seconda annualità questi interventi perché dovrebbero essere rimandati dopo la fine dei lavori M4. Quindi andiamo a votare anche questo emendamento. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Emendamento, emendamento della consigliera Russo.
Tutti distratti? Tutti distratti, mamma.
Era l'emendamento della consigliera Russo. Questo è stato un test che ha messo in luce veramente una grave disattenzione. Vabbè, io chiudo.
Fagli entrare nelle righe.
Allora, 3 favorevoli, 17 contrari, anzi no, 18 contrari. No, no, dimmi tu, c'è se lui astenersi. Ah no, perché. Quindi 3 favorevoli, 18 contrari e 1 astenuto. Buono. Poteva verificarsi un evento inaspettato.
Dopo la lettura, allora è stato a favore.
Vabbè, allora, invece adesso votiamo l'intera delibera. Dai, fate i bravi. Apriamo la votazione per tutta la delibera. Quindi stiamo votando la delibera del piano triennale delle opere pubbliche. Ve lo ricordo, siete nel Consiglio di Municipio, è il 2019. Sto per chiudere la votazione. Allora, 16 favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti, approvata questa proposta di deliberazione. Ah, ok, allora scusatemi, dobbiamo aggiungere anche il consigliere De Muro al computo dei favorevoli. Grazie per la segnalazione. Bene, allora a questo punto abbiamo invece la rendicontazione del municipio sul consuntivo 2018 ai sensi dell'articolo 60. Quindi abbiamo a questo punto. No, erano 15, ho detto 16 e poi 17 con il consigliere De Muro. Allora cedo la parola al direttore, temo che si debba prenotare anche lui perché. Sì, scusate, vi chiedo gentilmente un po' di attenzione perché si tratta comunque di una relazione importante. Prego, direttore.
Allora, avrei delle. Evito di collegare il PC, avrei delle slide che vi faccio avere. Allora, la relazione rappresenta un po' il rendiconto fatto dagli uffici sull'attività del 2018. È ovviamente molto incentrato verso il bilancio e illustro brevemente i dati che sono contenuti. Allora, le risorse che sono state trasferite dall'amministrazione al municipio sono poco più di 887.000 euro, ed è una cifra considerevolmente superiore rispetto a quella dell'anno scorso. Ci sono quasi 100.000 euro in più rispetto allo scorso anno. Il municipio 6 ha prodotto entrate per concessioni di orti e spazi per 59.716 euro. Le spese sono state suddivise in 5 voci che vengono poi nelle slide successive evidenziate. Quello che si vede nel dettaglio delle spese è la cifra assestata dopo l'ultima variazione di bilancio di novembre e quella poi effettivamente impegnata. Viene quindi evidenziata la parte non spesa. Per ciò che riguarda i centri di aggregazione, i servizi ausiliari CAM sono le pulizie, le iniziative ovviamente l'attività del CAM e poi c'è la parte relativa ai centri di aggregazione giovanile. La parte successiva è rappresentata dai contributi. Come sapete, il municipio 6 utilizza poco l'istituto del contributo, però all'interno di questa voce c'è tutta la componente diritto allo studio per ciò che riguarda le scuole non comunali, che è un po' la componente più consistente. La terza parte rappresenta la parte del diritto allo studio relativa alle scuole comunali. In commissione mi era stato chiesto di capire come mai su questa voce avessimo un non speso di circa 8.000 euro. Avevo risposto che non c'ero all'epoca, però ora i motivi per cui non ci sia questo non speso non li conosco, però vorrei cogliere l'occasione per spiegare come funziona il trasferimento alle scuole comunali. Il municipio 6 su questa componente mette solo a disposizione dei soldi e indica come questi soldi dovrebbero essere spesi. Questi fondi vengono poi trasferiti al settore educazione, che deve preoccuparsi di assegnarli così come richiede il municipio. C'è una parte di assegnazione pro capite che viene sempre completata, mentre c'è una parte relativa ai progetti che per qualche motivo potrebbe arenarsi. Ed è quello che è successo. Quindi la responsabilità della mancata spesa non è del municipio, ma è del settore educazione. Poi c'è la voce più grossa, che è quella delle iniziative. Abbiamo uno speso di 16.000 euro circa dovuto fisiologico, perché dovuto alle rimanenze legate ai bandi di fine anno, che non è stato poi possibile recuperare, e anche perché a fine anno siamo stati costretti a correre, perché come sapete purtroppo il municipio 6 ha avuto un mese di stop dovuto all'evento che tutti conoscete. Poi c'è la parte di gestione, che bene o male è stata spesa un po' quasi tutta. Riepilogando, a fronte di fondi inizialmente previsti di circa 800.000 euro, ce ne sono stati assegnati circa 90.000 in più, ne abbiamo impegnati 836.000 per una percentuale impegnato su assestato del 94%, che è una delle più alte fra tutti i municipi. Ed è anche un grosso passo avanti rispetto a quanto successo l'anno scorso, in cui questa percentuale è stata dell'88%. L'ultima slide richiama alcuni dei servizi del municipio, quelli che sono quello che è presente nel municipio. Abbiamo 53 scuole, 2 biblioteche, 21 impianti sportivi comunali, anche se una minima parte sono in gestione al municipio, 2 piscine, 8 centri aggregativi tra centri di aggregazione multifunzionale e centri di aggregazione giovanile, e all'interno c'è il nuovo centro di aggregazione di Via Voltri, più 2 centri anziani, una delegazione di anagrafe. Per quanto riguarda i dipendenti, sono un po' di più rispetto all'anno scorso, siamo 31, e abbiamo prodotto 50 delibere di consiglio e 251 delibere di giunta. Accanto a questo, roba che non ho messo sulle slide, c'è tutta la parte di pratiche edilizie, le attestazioni di idoneità abitativa e le pratiche di morosità incolpevole che avete visto sulla relazione. A questo punto, se avete qualche domanda.
Direttore, io intanto la volevo ringraziare anche per averci dato non solo la relazione ma anche questo modo di schematizzare che sicuramente ci aiuta. Grazie mille. Consigliere De Muro, prego.
Quando è che riparliamo? Direttore, l'avevo già fatto presente in commissione, nell'ultima slide, a pagina 6, quando vengono citati i servizi del municipio, non sono stati inseriti i luoghi dove noi facciamo attività culturali di convegni, che sono 6 centri, sono l'ex Fornace e il centro di Faenza, per esempio. Ora, non so se si va per emendamento oppure era un'integrazione che poteva essere fatta direttamente, ma credo che sia giusto citarlo in qualche modo. Ora, non so, questo chiedo al mio capogruppo se si procede per emendamento oppure per un semplice. E poi le chiedevo, forse sono stato un attimo distratto, ma ritornando a pagina 3, quando si parla tutta la voce legata ai contributi, posso chiedere, cioè a me risultava in commissione che il problema si poneva nei servizi della cittadinanza sui materiali di consumo, nella scheda sotto. Invece, per quanto riguarda invece questi trasferimenti di contributi, vabbè, alle scuole private parificate ok, ma i trasferimenti e istituzioni sociali private, istituzioni sociali private, tutte e due le voci, a cosa fanno riferimento? Perché io so che una è sicuramente, forse sono le carceri e l'ospedale San Paolo, forse. Sono quelle due istituzioni. Ah sì, ecco. È questo il riferimento?
Dopo le dà la risposta a tutte le varie questioni. C'erano altre domande o segnalazioni, consigliere?
Anche la cosa, queste tre.
Questo, diciamo. Ok, allora do la parola alla consigliera Buro, se il direttore è d'accordo, così almeno raccogliamo tutte le varie istanze. Prego, consigliere.
Sì, Allora, io più che una risposta da parte del direttore, che è stato già esaustivo nel mio modo di vedere e intendere le cose, sia in commissione e sia stasera, le risposte che mi piacerebbe avere invece sono risposte non tecniche ma risposte politiche. Uno, vorrei che venisse messa a verbale che si chiede che il Presidente del Municipio si faccia portavoce dell'esigenza di fare in modo che venga rispettato dal Comune centrale il regolamento del Municipio, che prevede che le somme derivanti dalla concessione di spazi vadano introitati direttamente dal municipio, cosa che invece allo stato attuale non risulta. Ossia, sembrerebbe che qualcuno abbia fatto un'interpretazione autentica, interpretazione, per cui le somme che vengono introitate, forse anche di un euro, ma vengono introitate dal comune, dal municipio, dovrebbero essere di spettanza del municipio, ossia se noi diamo in concessione un locale, uno stabile, un terreno, i soldi devono essere introitati secondo il regolamento direttamente dal municipio, ma così non è, perché vengono introitati direttamente al comune centrale. Allora, o chi ha scritto il regolamento aveva sbattuto la testa da qualche parte, oppure c'è chi interpreta il regolamento e vogliamo allora un'interpretazione autentica, la postino, la faccia, la rendano pubblica, ok? Perché quelli non sono soldi di qualcuno, sono soldi di cittadini a cui vengono dati in concessione, che siano esse associazioni o via dicendo, sono sempre dei soldi che entrano nelle casse del comune. Poi, noi sappiamo e ribadiamo che, però forse ne ha parlato il direttore, mi scuso se invece io risottolineo questa cosa, avevamo veramente necessità di capire perché sul capitolo risultano dei soldi per il materiale di consumo delle scuole, e tutto, siccome è un consuntivo, e l'intera somma non è stata spesa. Avevo fatto un'osservazione all'interno della commissione, avevo detto, veramente è banale, ma come? Le scuole hanno bisogno di materiale di consumo, tant'è vero che in maniera impropria, ma lo facciamo tutti da genitori, portiamo noi le cose a scuola, lo Scotex, la carta igienica. Siccome è un assessore, allora io chiedo alla giunta municipale, come mai non avete speso i soldi per fare in modo che questo materiale di consumo arrivasse presso le scuole? C'è un avanzo, perché domandiamo? Lo dice a me, io lo chiedo a voi, non voi lo chiedete a noi. Allora, vorremmo una risposta, siccome noi l'abbiamo chiesto in commissione, ma la risposta non può essere una risposta tecnica, ma deve essere una risposta politica, noi lo chiediamo nella sede più appropriata, cioè in consiglio. Ecco. E quindi lo chiediamo magari al presidente, che vorrà dare magari la parola al singolo assessore, a noi non interessa, basta che le risposte ci vengano date. Altra questione, ma questa è solo così, più come curiosità per tutti noi. Ci eravamo posti il problema se i numeri delle piscine, degli impianti sportivi, scusate, fosse esattamente quello reale, perché ci sembrava un numero alto. Allora, ci siamo, e sarebbe forse da specificare perché non è chiaro in delibera, noi stiamo parlando delle strutture comunali, delle strutture a partecipazione comunale, stiamo parlando di strutture in concessione, non si capisce. Allora, siccome sarebbe bello che l'atto venisse capito non solo da noi che già abbiamo delle difficoltà, ma anche e soprattutto dai cittadini, io chiedo che venga specificato, cioè questi dati che noi, che voi avete riportato, li guardiamo solo un attimo, in delibera, sono, scusate ma, allora, numero scuole 53, sono compresi anche gli istituti privati? Se sì, non possiamo fare una specifica.
È chiaro, il suo intervento è chiaro, le chiedo di concludere.
Vabbè, niente.
Comunque abbiamo capito quali sono le diverse problematiche che ha sollevato. Prego, consigliere Sarina.
Sì, grazie. Allora, io riprendo un po' quello che si era detto l'altro giorno in commissione. Tale per cui, al di là degli chiarimenti che già aveva dato il direttore, in quella sede rimane comunque sia, ovviamente non per quanto riguarda i numeri in sé, perché sappiamo che questo appunto è un rendiconto, è un consuntivo, quindi i numeri sono numeri, non è che si possa discutere o contestare sulle cifre, quanto piuttosto invece su alcuni dettagli di merito, come per esempio, e ribadisco come si era già detto in commissione, la questione delle risorse, riporto testualmente, autonomamente prodotte al municipio a seguito di nuove concessioni eccetera eccetera, che non vengono di fatto introitate in realtà poi dal municipio stesso, ma finiscono nelle casse direttamente e quindi nelle disponibilità del comune centrale, diciamo così banalmente parlando dell'amministrazione centrale. Questo credo che da un punto di vista metodologico e di merito sia sicuramente la questione più pesante. Poi c'era anche l'aspetto del non riuscire comunque, sebbene ricordava il dottore che tutto sommato poi il municipio 6 non è neanche messo tra i peggiori, diciamo così, in classifica, c'era la questione comunque che non tutto il monte valore disponibile a bilancio erogato, concesso da Sua Maestà l'amministrazione centrale, viene comunque utilizzato andare a fine anno. Ora, per queste considerazioni, non per altro, perché ripeto, i numeri poi sono quelli, non è che fosse stato un bilancio di previsione, allora si poteva discutere sul come gestire e destinare le risorse e quindi ragionare diversamente, ma su un consuntivo non c'è molto da dire. E tuttavia però queste questioni rimangono aperte, per cui io anticipo già il voto d'astensione del gruppo Lega. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Assessora Barbieri, prego.
Io volevo dire che intanto sono d'accordo con De Muro, che visto che noi abbiamo degli spazi che utilizziamo, è bene che questi servizi, perché sono anche dei servizi ai cittadini, che sono spazi di sigillo e sfornace, anche il centro Milano Bonni di Arezzaente, giusto che siano citati, insomma, giusto? Per ponere questo. Poi l'altra cosa che volevo dire, è vero che a me va bene, non faccio una questione di principio, mi va bene anche così, tra le iniziative che noi facciamo e che spendiamo qui 274, è vero che c'è il CAM, l'attività culturale, sportive e creative, e sono anche quelle sociali, che noi li suddividiamo insomma, cioè nel senso che, faccio un esempio, i pacchi di Natale che diamo ai poveri, a parte le feste di vicino o altre cose che possono essere associate aggregative, ricreative, di coesione sociale li chiamiamo, ma soprattutto quelli mi sembrano, dato che comunque sono una spesa abbastanza consistente ogni anno, è vero che noi ci spendiamo soprattutto l'assestamento, ma ogni anno sono circa 40.000 euro, cioè magari se scriviamo anche sociale, comunque sono destinate più che attività a bisogni sociali, se volete, se no a me va bene anche così. Per quello che riguarda i materiali di consumo, che cioè, non so, poi risponderà il Presidente su questo, e magari anche il dottor Foretti, che sicuramente sono più esperti di me, però a me risulta che non sia così semplice quello che tu proponi, cioè noi abbiamo dei capitoli di spesa come municipi che comunque sono limitati rispetto a quelli che hanno per esempio in comune. Faccio un esempio: un anno volevamo, per ravvivare un po' i cantieri della metropolitana, volevamo fare delle iniziative, diciamo così, delle manifestazioni culturali, aggregative, per dinamizzare un po' i cantieri, soprattutto quando due anni fa erano veramente tosti. E avevamo contattato, tra l'altro, sulla base di una, attraverso l'ufficio competente del comune, che ha regolamentato gli artisti di strada, abbiamo parlato con gli artisti di strada, abbiamo scoperto che noi, gli artisti di strada, non possiamo utilizzarli, perché sono partite IVA, cioè, quindi mentre il Comune di Milano ha la possibilità di utilizzare gli artisti di strada a un capitolo di spesa, per dire facciamo il percorso in Pione la domenica con tutti gli artisti di strada, ciascuno di loro, poiché loro non sono un'associazione, sono individui, no? Spesso e volentieri. E quelli che sono in associazione, abbiamo scoperto che sono associazioni che non possono ricamerare dei soldi, no? Ecco, abbiamo visto che mi c'era un impedimento, ma l'ho fatto come esempio per dire che ci sono dei capitoli di spesa che noi non abbiamo, e quindi volevo io capire, perché se fosse vero che noi potremmo utilizzare quello che noi spendiamo per le scuole, per il materiale di consumo, piuttosto che, faccio un esempio, per antonomasia, per i giochi per i bambini che sono negli ospedali, perché dico questa cosa perché una volta un consigliere aveva proposta, non so se è possibile farlo, perché forse se fosse possibile si potrebbe anche fare. Peraltro volevo sottolineare che la storia della carta igienica nelle scuole, ma anche del fatto che si vada a imbiancare i genitori, cioè guardate, un mio figlio più piccolo ha 30 anni, lo facevamo anche 20 anni fa, cioè, non è che sia una novità, ecco, no. Dopodiché il contributo che può dare un municipio è comunque limitato, in ogni caso si può fare, personalmente sono favorevole, cioè, che, però non so se il capitolo di spesa ce lo consente.
Sentiamo, questo mi sembra un aspetto più tecnico. Grazie assessora. Consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Io intervengo ancora sui fondi che sono stati restituiti. Siccome l'ho chiesto anche in commissione, che mi è stato risposto che l'anno prossimo, cioè praticamente quest'anno, i fondi che ci verranno dati sono rapportati a quelli che abbiamo speso, e questa è una cosa che mi dispiace molto, perché oltretutto, volendo, la possibilità di spendere questi soldi, se non altro all'interno della struttura stessa del municipio, ci sono tante cose che non funzionano e sono sempre le stesse, per esempio i riflettori, tante volte anche i microfoni. Almeno in queste cose io penso, non so se sta la parte politica o amministrativa, fare degli interventi su quello che non funziona in municipio. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Presidente, prego.
Allora, diciamo che ovviamente siamo un'amministrazione pubblica, come tutte le amministrazioni pubbliche siamo, è ovvio e scontato, però è giusto ribadirlo, soggetti alle modalità previste dalle normative su come si possono o non si possono spendere i denari che ci vengono attribuiti, e quindi è un po' più complicata di come viene posta la questione del non abbiamo degli avanzi, aggiustiamo i microfoni. Diciamo che non è propriamente così che funziona un bilancio di un ente pubblico. È diviso in capitoli di bilancio e solo in alcuni momenti è possibile effettuare le variazioni, e tendenzialmente l'impegnato che noi assegniamo a ciascun progetto, delibera o qualsiasi cosa noi facciamo come atto formale, può essere diverso dallo speso, perché banalmente noi decidiamo di assegnare un tot importo per effettuare un progetto di tipo sociale, culturale o altro. Dopodiché l'iniziativa, come noi usiamo fare, siamo orgogliosi di questo, va a bando, e magari vince un soggetto che anziché spendere i 10.000 euro che noi avevamo impegnato, in assestato ci troviamo 9.000 perché ha vinto un soggetto che ti ha presentato un progetto che costava un po' di meno. E se è vero che in alcuni momenti dell'anno, e noi lo facciamo in maniera molto puntuale, è possibile poi
diciamo riutilizzare le risorse di cui per cui vengono create economie, questo non è sempre vero, perché l'ultima variazione di bilancio di solito viene fatta intorno a novembre e quindi da quel momento in poi i capitoli sono rigidi, non si spostano più le risorse da un capitolo all'altro e tutti i bandi fatti dopo quella data, mediamente se hanno un avanzo, quell'avanzo rimane tale. Però va detto che questo è tanto
scusi consigliere, ma che modo è interrompere continuamente? Ma mi sembra che stia finendo di parlare, o sbaglio?
Le ho risposto, mi scusi, io intanto però faccio l'intervento su quello che ritengo opportuno, non è un question time, il mio intervento rispondo a quello che ritengo utile rispondere e nell'ordine che ritengo utile, come fate tutti voi. Sul tema il tema è così, cioè questa diciamo modalità di funzionamento è così fisiologica che nell'amministrazione pubblica di fatto è ricorrente in tutte le amministrazioni che ci sia un impegnato diverso dall'assestato e mediamente diverso da quello che era l'importo totale. C'è da dire che mentre il nostro municipio, io scusate non lo dico per darci le pacche sulle spalle da soli noi organi politici, ma in realtà per ringraziare molto gli uffici del grande lavoro fatto soprattutto a fine dell'anno, dove abbiamo recuperato anche un ritardo per motivi che tutti noi non vorremmo voluto avere, importante, quindi vi ringrazio perché abbiamo veramente lavorato in alcuni casi fino a sera tardi per permetterci questo risultato. Il nostro municipio spende il 94,21% delle risorse totali, la media di tutti i municipi è l'88,95%. Questo ci posiziona veramente tra i municipi che hanno speso molto di più e considerate che i municipi che hanno speso di meno, leggo 77%, 80% e così via. Quindi ci posizioniamo in una fase, evitiamo di, perché sennò poi diventa, no, non è distribuire patenti, non mi interessa quello e ciascun municipio ha le sue complessità, quindi non voglio fare a gara con nessuno. Il tema però è che ci possiamo dire che siccome spendiamo molto rispetto alla media dei municipi, gli uffici prima di noi e credo però anche noi come organismi politici abbiamo fatto un buon lavoro, tant'è che abbiamo utilizzato la quasi totalità delle risorse che ci vengono assegnate. Questo non vuol dire che non ci siano elementi di approfondimento necessari, quindi vengo al tema del materiale di consumo, è una domanda che anch'io avevo posto agli uffici quando avevo visto quel dato, che è un dato che sfugge di fatto al controllo dell'organismo politico perché noi non deliberiamo, mi corregga il direttore se sbaglio, su quel tipo di capitolo, non mi ricordo di delibere fatte su quell'argomento, però è chiaro che se c'è un potenziale che oggi non spendiamo, è nostro compito invece capire quali sono le modalità per incrementare ulteriormente questo 94,21% e arrivare, chiaramente il 100% è impossibile, ma arrivare sicuramente a una percentuale ulteriormente migliorata, perché di migliorare diciamo nessuno di noi è sazio o stufo. Su questo ci impegneremo sicuramente, chiedo anche al Presidente De Muro che vedo già prendere nota, ci impegniamo di verificare con gli uffici comunali competenti, perché se riusciamo a far precipitare sul territorio quegli altri migliaia di euro che quest'anno abbiamo speso siamo solo tutti molto felici. L'obiettivo, l'avevo detto l'anno scorso quando avevamo commentato quell'88% che è la media, era di migliorarlo quest'anno, l'abbiamo fatto, l'obiettivo per l'anno prossimo rimane quello di migliorare ulteriormente, quindi andiamo ad attaccare ancora quelle sacche di inefficienza che ci sono per migliorare ulteriormente.
Grazie Presidente. Consigliere De Muro, lei era già intervenuto a un altro appunto?
Tutto un chiarimento alla consigliera Muro. Già in commissione si era posto il problema. Allora, io ho chiesto informazioni in assessorato, sto aspettando risposta, però vale il principio, come sono d'accordo col Presidente, che la gestione di questi soldi è un fatto amministrativo. È chiaro, nel momento stesso che noi veniamo a conoscenza che un problema c'è, interveniamo, è quello che ho fatto visto che è roba di due giorni fa. Adesso sto aspettando risposte, però noi non siamo in grado di capire se le scuole spendono questi soldi, perché è una contabilità, mi servono, il lavoro parlava degli scorsi, mio fratello, i due soldi, per cui noi adesso monitoreremo l'aspetto, le motivazioni per cui le scuole non hanno chiesto tutti i soldi, però è il massimo che possiamo fare da questo punto di vista.
Grazie Grazie mille, prego. Allora lascio la parola al direttore che ha raccolto le varie questioni. Prego.
Allora, cominciamo con questa del materiale di consumo. Qui il municipio non è che c'entra molto. C'è stato un problema a livello centrale, che non ha speso questi soldi, però il municipio ha chiesto di spenderli, nel senso che ha dato indicazione su come dovevano essere divisi questi soldi, ma poi il municipio, la direzione centrale, la direzione di educazione, non è riuscita a spenderli. Può esserci stato un'omissione da parte nostra di non aver chiesto i motivi. A quello che abbiamo capito è stato un problema di procedura, perché quest'anno dovevano andare pesantemente sul mercato elettronico e non ci sono riusciti. Però il municipio da tutto questo è fuori. Questa parte del diritto allo studio, noi mettiamo soltanto i soldi e diciamo a chi devono andare. Se poi non riescono a spenderli, non è responsabilità del municipio. Quindi quello che volevo chiarire era questo, per questo avevo accennato un po' a quella che è la procedura di questi materiali di consumo. C'è una quota pro capite che è stata erogata per intero e un'altra quota in beni e servizi che è stata erogata soltanto in parte. Riguardo le altre osservazioni, faccio una integrazione alla relazione inserendo i vari centri, quindi domani la modifico aggiungendo tutti i vari centri. Riguardo il discorso dei contributi, noi abbiamo le varie voci, spesso sono devianti, rientrano come contributi anche delle parti che magari contributi non sono, cioè una delle due voci riguarda dei contributi legati ai centri di aggregazione. È una voce su cui non sono in grado di entrare nel dettaglio, perché al municipio 5 questa voce non ce l'ho, quindi perdonatemi, ma non sono in grado di entrare nel dettaglio. Ecco, i fondi che vanno ai municipi. Le entrate. Il municipio, all'inizio dell'anno, sulla base di un dato storico, prevede quanto incasserà. Alla fine, da quest'anno, fino all'anno scorso, sbagliava, indovinava, eccetera, restava tutto lì, i soldi rientravano all'amministrazione centrale, i municipi non li vedevano. Da quest'anno si è convenuto che il maggiore incasso a fronte delle previsioni rientrerà nel bilancio del municipio a partire dall'anno successivo. Non sono tanti soldi, perché avevamo previsto sulla base dello storico 53.000 euro, ne entrano 6.000 e qualcosa, non è molto, però questo ci invita comunque sempre a cercare di massimizzare il più possibile le entrate. Riguardo le osservazioni dell'assessore, allora, i pacchi di Natale sono stati citati in relazione come una delle iniziative. Un rendiconto fatto da un ufficio non è che possa entrare nel merito troppo di quella che è la parte politica, tant'è vero che non c'è neanche una suddivisione su come sono stati spesi i soldi, quanto per il sociale, quanto per la cultura, cioè, questo è soltanto un rendiconto successivo nella relazione che dovrà essere fatta dal Presidente entro il 30 giugno, magari si potrà entrare un po' di più nel dettaglio di tutto questo. Poi integro un attimo, il Presidente è stato piuttosto chiaro nello spiegare perché abbiamo uno speso, ed è un fatto fisiologico. Nel momento in cui noi facciamo partire un bando all'inizio di novembre, con scadenza 20 novembre, e il bando non viene tutti i fondi non vengono spesi, è chiaro che un po' avanzano e questi arrivano, ce li portiamo fino a fine anno perché non possiamo recuperarli. Non è possibile fare quello che diceva l'assessore Barbieri, perché quello che non viene speso entro l'anno non è che possiamo darlo alle scuole, quello che non spendiamo è perso, nel senso che viene. Ah, forse ho capito male? No, vabbè, questo d'accordo, è un problema. Ah, ok, vabbè, capito male, sì. Quello che, questo è un fatto contabile, entro, quello che non viene speso entro l'anno viene economizzato. E spendere tutto è veramente difficile, ci si arriva a fine anno con, noi veniamo costantemente richiamati via, con monitoraggi continui durante l'anno per capire come stiamo andando e quanto stiamo spendendo. Alla fine ci sono situazioni, anche soprattutto in altri settori, di non speso molto consistente. Mi sembra di aver risposto a tutto.
Solo una cosa, perché siccome alcune persone hanno sollevato appunto il problema degli spazi, quindi adesso penso 600, ex Fornace e così via, questi li inseriamo con un emendamento, cosa ne pensa dal punto di vista amministrativo?
Posso fare un'integrazione?
Può accogliere l'integrazione,
sì,
lei?
L'accolgo io e domani la modifico. Sì.
Quindi viene accolta, non si fa un emendamento, ma viene inserito, d'altronde siamo tutti a conoscenza che ci sono questi spazi, sì. Quindi non è una cosa politica, ma semplicemente di dire... Va bene, allora grazie mille per le delucidazioni. Io a questo punto, se non ci sono altri interventi, metterei al voto la relazione. Vado ad aprire la votazione. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Abbiamo 18 favorevoli, un contrario e 5 astenuti. È approvata quindi la relazione.
Ma non so come fare. Non se ne va. Tolgalo in istante. Perfetto.
Ok. Bene. A questo punto possiamo affrontare il parere al piano di sviluppo del welfare. Ma invece sì. Però assessora, prenda la parola, se no non potrà parlare.
Perché abbiamo già discusso abbondantemente, abbiamo fatto due commissioni su questo tema. La prima con un direttore centrale del sociale, e la seconda l'abbiamo fatta l'altra sera. Vedo che non sono molto interessati, quindi passerei subito ai voti, non c'è problema. Cioè, a me va benissimo così come è scritta. Con l'emendamento che presenterà la consigliera Gianna Cipriani, che ha proposto l'altro giorno in commissione, che condivido pienamente, quindi prego la consigliera di leggerlo, perché vedo che non siete interessati, non vi propongo tutto l'ambaradan, l'ho spiegato in commissione, va bene così.
Grazie assessora, prego Cipriani. Cipriani non parla mai la Gianna e quindi non si riesce più a farla parlare. Ecco,
neanche il microfono vuole. Allora, grazie Presidente. Riguardo alla commissione, al parere che si doveva dare, alla fine si è convenuto di fare di un emendamento aggiuntivo al paragrafo servizi domiciliari e anziani. Leggo subito, ampliare l'offerta degli accessi alle RSA con la realizzazione di nuove strutture convenzionate e cercare di allargare i criteri per gli inserimenti. Nel contempo, pensare ai nuovi progetti per strutture annesse alle RSA che possano ospitare gli anziani semi autonomi, single o in coppia, in piccoli appartamenti, monolocali, bilocali, il tutto in convenzione e con criteri ampi di ammissione.
Consigliera Cipriani, solo una cosa non ho capito, a che punto dell'area servizi domiciliari
anziani? Al punto 8,
servizi domiciliari anziani, sì. Ma viene aggiunto alla fine?
Sì,
okay,
sì, alla fine proprio.
Ok, sì, sì, sì. No, ce lo porti, ce lo faccia avere in qualche modo e poi andiamo a votarlo. Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda questa proposta di piano triennale, beh, diciamo che il cappello su tutto è che dal nostro punto di vista credo che si possa dire tranquillamente, vedendo anche le situazioni di alcuni quartieri, e non parlo solo della nostra zona, del municipio 6, la gestione del sociale per quanto riguarda appunto l'amministrazione comunale fa un po' acqua da tutte le parti. Questo perché evidentemente si è voluto, come dire, prediligere un po' di più interventi mirati su determinate fasce di popolazione a scapito evidentemente di altre, per non parlare poi di quella che è la situazione sociale esistente all'interno di alcune situazioni specifiche. Una per tutte mi viene in mente il Lorenteggio Giambellino. Ovviamente qualcuno potrà dire è un quartiere di Aler. Sì, però la competenza del sociale non è né di Aler né direttamente della regione, ma a livello territoriale dei comuni, perché questa poi è la regola, non è che vale solo per Milano. Non ovviamente per fare scaricabarile, ma per inquadrare, per quanto doveroso debba essere, il contesto in cui bisogna operare. Detto questo, noi come Lega, come proprio Lega Milano, abbiamo predisposto, e questo è il leitmotiv che viene poi riportato in tutti gli altri municipi, una serie di osservazioni che portano poi evidentemente, lo avrete capito, ad esprimere invece un parere negativo per quanto ci riguarda. Quindi noi non voteremo il parere favorevole della proposta di delibera. Sono 3 pagine, non vi voglio tediare con le osservazioni di 3 pagine, anche perché andrei sicuramente a sforare. Ci sono dei temi che per noi sono imprescindibili, come per esempio il ruolo dei municipi, che non viene assolutamente né valorizzato né quasi preso in considerazione all'interno del piano comunale. Un altro che mi ero segnato in evidenza, il tavolo delle dipendenze, dove non si fa riferimento per esempio al tema della ludopatia, che invece è una piaga sociale fortissima, pesantissima e ahimè in crescendo purtroppo anche sulla città di Milano. Riguardo al tema delle disabilità, dove oggettivamente c'è un po' di carenza per quanto riguarda ciò che viene fornito a livello di assistenza per la tutela di una fascia così debole, e soprattutto ho avuto riguardo alle famiglie di chi appunto è portatore di disabilità. Un accenno alle nuove emergenze degli ultimi 10 anni, come per esempio anoressia, bulimia, depressione giovanile, che risulta trattata in modo insufficiente e che non prevede reali misure e risorse volte al contrasto di tali fenomeni. Poi ancora il piano che risulta eccessivamente orientato sulla tematica dell'immigrazione e aiuto quindi rivolto soprattutto alla popolazione extracomunitaria, dove non viene fatto quindi una vera distinzione tra chi per esempio ha ottenuto permesso di soggiorno, profughi o richiedenti asilo. Quindi si cerca un po', come dire, di massivizzare, diciamo così, gli interventi senza entrare più di tanto nello specifico. Ora capisco che lo slogan per qualcuno sia prima il genere umano, però banalizzare poi quelle che sono le risorse pubbliche diventa un problema per chi invece ne rimane escluso e quindi non ne può usufruire. Il tema dell'integrazione scolastica, che viene trattato prevalentemente per i minori con background migratorio, i padri separati, un altro tema che non prevede alcun aiuto abitativo economico, per esempio, nel piano welfare. Ed infine il tema dei senza fissa dimora, che risulta evidentemente, per quanto fatto fino ad oggi, non sufficiente. Per questi motivi il gruppo Lega voterà contro. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Assessora, la replica, prego.
A questo punto mi dispiace che Sarina arrivi a questa conclusione, perché il nostro documento, che esprime parere favorevole al documento centrale, pone invece alcuni temi che Sarina ha posto. Per esempio, pone il tema numero uno del fatto che noi diciamo, proprio al primo punto, che per poter affrontare il tema del welfare è imprescindibile, ancora di più di prima, affrontare il tema delle periferie a 360 gradi, a partire dai quartieri degradati, e quindi il tema del miglioramento abitativo, del lavoro, del reddito, della qualità della vita dell'insieme delle nostre città, per evitare appunto che ci sia una città che comunque, che sia vero oppure no, viene percepita in attività della popolazione a due velocità. Chiaro? Da questa promessa abbiamo invece posto proprio il tema del decentramento e del fatto che noi proponiamo in questo documento, penso che ci saranno altri municipi, non solo noi, di sperimentare un vero decentramento sul tema dei servizi sociali su due punti. Uno, sulla domiciliarità. E questa è l'altra che ce la siamo inventata, perché in questo municipio ha messo in piedi un tavolo, diciamo, territoriale, sociale, tecnico, fatto anche con i servizi professionali. Abbiamo individuato i servizi domiciliari e anche i centri di aggregazione degli anziani, come da gestire direttamente, e facciamo questa proposta, proprio per dare un maggior ruolo al decentramento, come è stato fatto parzialmente in alcune situazioni, come l'edilizia scolastica, come il diritto allo studio, come il verde. E quindi per cercare, è sempre in questo campo del decentramento, diciamo che il nostro tavolo tecnico e sociale, che ci risulta essere in questo municipio con i gruppi di lavoro tematici, ma anche nel municipio 5, nato prima, ma devo dire, il presidente Brambati, pur non essendo della mia componente politica, è stata una persona molto intelligente, l'ha mantenuta e funziona, con i servizi sociali, le associazioni, il volontariato, e come tutto il terzo settore che lavora su questo lavoro qui, noi diciamo deve diventare un elemento tecnico di lavoro tanto quanto in comune, quindi dotato di risorse che sono funzionali, che lo seguono, indipendentemente dalla politica, cioè indipendentemente che ci sia Minniti, Barbieri, Clema a occuparsi di queste cose, anche nel futuro questo tavolo deve rimanere. Noi lo chiediamo, e chiaramente queste cose che abbiamo scritte le abbiamo già anticipate, io ve lo dico all'assessore. Quindi, dopodiché, sul tema, quando parliamo invece di merito, invece poniamo di nuovo il merito, per dire sulla povertà. Diciamo che non ci si può occupare solamente della povertà, diciamo della povertà cronica, ma porre l'attenzione sul tema delle nuove povertà, e che è fondamentale, che in questo momento c'è un progetto carico che finanzia su questa roba qua, ma che se non verrà rifinanziato fra due anni va tutto e quindi poniamo questo tema. Sulla disabilità poi proponiamo una proposta che è uscita dai genitori, dagli operatori e poi anche da noi, che proponiamo che venga intanto, vi volevo dire due cose: la conferenza di servizi della Calcaita Eggi ha previsto comunque ci sarà un appartamento per l'autonomia delle persone disabili nel futuro della Calcaita Eggi. Noi chiediamo che ci sia un appartamento in più da subito, nel giro di poco tempo, che venga assegnato per poter sperimentare il progetto Casa Puglia, progetto Cilea, che sono già funzionanti, più storico quello della zona 4, meno storico quello della zona 8, perché è inaugurato da poco. Quindi facciamo delle proposte, così come sui minori poniamo il tema per esempio del bullismo, oltre che della dispersione scolastica, con delle proposte che ho presentato in commissione, adesso non c'è tempo, così che su come il tema delle dipendenze. Noi invece l'affrontiamo e come, dicendo che bisogna sperimentare due cose:
potenziare la diffusione capillare di gruppi di operatori di strada per affrontare questo tema, perché sono poche quelle che ci sono attualmente e che hanno affronti da 360 gradi, dall'alcol all'idropetia, ai farmaci, oltre che alle droghe, diciamo, di stupefacenti veri e propri, che sono quelli più classici. Quindi questa cosa, anzi, vi posso dire che il nostro tavolo del sociale c'è semplicemente non solo la PS di Milano, ma semplicemente il SERD di Via Gola, con la dottoressa Perilli, che si occupa di queste questioni, ci dà un contributo. Quindi noi tutte queste cose che ha detto Coso, compreso il tema delle grandi immaginazioni di scienza di moda, che proponiamo delle sperimentazioni innovative, che è quella di dotare dei servizi base non residenziali ma momentanei e gestiti anche a pagamento, cioè quindi per docce, per lavarsi la faccia, per lavarsi anche però gli indumenti, per evitare che queste persone che vadano nelle fontanelle facciano arrabbiare anche i cittadini, lasciandoli immondizia e sudiciume. Quindi noi il tema li abbiamo posti come municipio, che poi si faccia oppure no, noi abbiamo cercato proprio all'interno di un impianto che comunque condividiamo e che comunque non è affatto vero, perché io con le 180 pagine me li sono lette, e questa cosa che si dà privilegio ai migranti è veramente una palla clamorosa, è una palla clamorosa, però è altrettanto vero che se la nostra città, e il fenomeno arriva dalla migrazione, per esempio della migrazione siriana, che ha affrontato negli ultimi 5 anni solo Milano, perché arrivavano tutti qua, per dopo la guerra, arrivavano tutti qua, adesso quel fenomeno è in diminuzione, perché lì le cose sono assestate, e tutte le università, sì, grazie a Maiorino, grazie al Comune di Milano, c'era Pisapia e poi con Sala, hanno attivato l'università per cercare di affrontare il tema di quei bambini che arrivavano orfani e muti e non parlavano con nessuno. Questo è un tema che si devono porre tutti, che siano di destra, di sinistra e di centro, perché non si può bandire la migrazione, è una roba antropologicamente disumana, cioè l'uomo per definizione è nomade, nel senso che si è sempre spostato via ai tempi della caverna. Un conto quindi è la regolamentazione, che nessuno dice che non si debba fare, un conto dire queste assurdità che verranno dette anche sabato, a questo punto mi sfogo nella manifestazione che ci sarà, che all'insegna bandiamo l'immigrazione, che è una roba che non sta né in cielo né in terra, cioè voglio dire, una roba che, e voi lo sapete benissimo, perché non siete ignoranti, no? Il problema è che utilizzate queste cose per un consenso che comunque durerà pochissimo, io non ho dubbi su questo.
Grazie mille. Allora, consigliera Russo,
premetto che non facendo parte della commissione welfare non magari posso dire qualcosa che non so. Allora, noi diamo parere favorevole al piano welfare con l'integrazione, quindi io qua mi trovo il documento che propone il municipio 6 come parte integrante del documento. Io il documento famoso delle 180 pagine però non l'ho visto. I componenti della commissione. È ovvio che però non votano solo quelli durante il consiglio. Sto permettendo che io non faccio parte della commissione, se oggi mi trovo a votare una cosa, magari non riuscivo a leggere lo stesso le 180 pagine, però se le avevo magari davo un'occhiata e potevo magari, non so, suggerire qualcosa a Massimo che... non voglio accusare nessuno, sto dicendo magari la prossima volta un documento così importante, che è interessante penso per tutti, anche per chi non fa parte della commissione. Ok, vabbè, me lo leggerò volentieri. Quindi volevo capire una cosa, probabilmente ci sarà una parte in queste 180 pagine, quindi in realtà la mia è una domanda, perché nelle integrazioni non abbiamo inserito nulla sul problema delle donne, quindi della violenza,
No, allora, posso chiedere all'assessore una cosa, visto che c'è anche l'intervento di Goldoni, magari vale la pena rispondere
dopo,
se non le spiace.
No, assolutamente no, io volevo solo, così... magari...
Sì, però assessora, è che così non rimane registrato, quindi dopo lo dice nella risposta complessiva finale. Consigliere Goldoni.
Allora, ignoranti per ignoranti, il Bunga Bunga è una canzone di Elliot e le Storie Tese, così tanto per purtroppo per voi anche la canzone Bunga Bunga esiste. Arrivando poi per quanto riguarda le affermazioni di Cosa, visto che ormai gli epitafi cosa di qui e cosa di là, parliamo nella stessa lingua.
Stanno ai morti, forse voleva dire epiteti.
Sì, ma noi padani siamo un po' ignoranti, quindi una E di qui, una E di là, ci sfugge.
Non vorrei che augurasse la morte al suo capogruppo, sarebbe grave.
Quindi, ma ho fatto il maschile e il femminile, quindi magari a uno dei due. Comunque, è chiaro che noi qui abbiamo una delibera che dà parere favorevole a un documento dove la stessa maggioranza dice che non va bene, che è mancante di un sacco di cose, e anzi, dopo aver sentito l'intervento della Lega, del consigliere Mario Sarina, Pier Mario Sarina e non Coso, signora Cosa, così tanto per rimarcarlo, cos'è che fa? Dice no, ma io sono d'accordo con lei, anzi guardi qui cosa abbiamo scritto, tutte queste cose che sostanzialmente noi abbiamo chiesto. Quindi se un documento viene approvato senza quelle cose che voi andate a evidenziare, è chiaro che o si è d'accordo e allora quello che aggiungete sono così tanto per, oppure si vota contro perché si chiede che vengano inserite determinate voci. Non si dice sì, votiamo a favore, perché sappiamo benissimo che i vostri suggerimenti, visto che qua la maggioranza è vostra, qua però in quest'aula, approvato in questa maniera dal Comune Centrale, possono essere ascoltati come no, e più delle volte no, perché il documento non viene modificato, perché voi gli date parere favorevole, punto. Quindi conta come una lettera che mandate ai vostri assessori dicendo ah, ma perché non, oppure quando farete i vostri incontri interassessorili o con i vostri assessori a riguardo. Quindi ecco perché è a maggior ragione siamo convinti di votare contrari a un documento di cui la stessa maggioranza evidenzia delle lacune. Praticamente qui ci sono tre pagine di lacune del documento centrale. Vorrei dire anche qualcosa in più, però parlare con Cosa forse anche inutile, e di conseguenza concludo.
Solo una nota su un secondo procedurale, poi le do la parola. È stato l'assessore a chiedere un nostro parere, quindi noi lo diamo, non c'è niente di strano in quello che è stato fatto, mi sembrava evidente. Prego, assessora.
No, dirò di più, ha invitato tutti gli assessori, tutti i presidenti, tutti i municipi a esprimere un parere su questa cosa, dicendo chiaramente dati i vostri contributi assolutissimamente. Per esempio, lui sapeva benissimo che abbiamo in ballo la storia del progetto dell'autonomia della disabilità, ha detto scrivetelo assolutamente lì. Quindi quello è un documento, una bozza, infatti lui l'ha chiamata bozza di documento, che diventerà completo con il contributo di tutti i municipi, punto. Quindi è assolutamente regolare, però io sono intervenuta per rispondere alla consigliera Russo, per dirle, allora, stiamo votando un piano con il contributo dei municipi, punto. Una proposta della Giunta di Milano che sarà completata dopo il percorso dei municipi e del Consiglio Comunale, punto, questo è. Quindi la Lega ha già portato il suo contributo, lo discuterete in Consiglio Comunale. Noi abbiamo il nostro contributo come municipio e la chiudiamo qui. Dico solamente, voglio rispondere alla Russo perché ha fatto un appunto che secondo me è giusto, perché ce ne siamo posti anche noi. Noi abbiamo lavorato dando il nostro contributo sulle aree presenti all'interno del documento. L'area della violenza contro le donne, pur essendo il Comune di Milano molto impegnato nella rete, eccetera, eccetera, è un capitolo a parte e non faceva parte di questo piano del UEFA. C'erano i minori, gli anziani, le dipendenze, cioè quindi abbiamo lavorato su quei capitoli lì, le gravi emarginazioni, punto, tutto lì. Quindi abbiamo su quei capitoli detto cosa che vorremmo che succedesse nel nostro territorio, in termini di progettualità, punto, chiuso. Quindi a parte, grazie.
Grazie assessora. Sarina, lei era già intervenuto. No, se è dichiarazione di voto, fa dichiarazione di voto, dica lei. Prego.
Allora, non posso che ribadire quello che ha detto il collega Goldoni, anche perché dare un parere favorevole ad un documento ufficiale del Comune, che non è una bozza, quindi le parole hanno un senso, cerchiamo di usarle correttamente, per favore, e dopodiché fare 3 pagine di osservazioni che evidentemente appunto vanno ad indicare che c'è qualcosa che non va nel documento a cui stiamo dando parere favorevole, per me è un non senso. Per questo motivo ribadisco il voto contrario al documento della Lega.
Grazie consigliere Sarina. Prego assessore Meassi.
Faccio tutto assieme l'intervento e la dichiarazione di voto, così non rubo tempo. Ma ovviamente votiamo favorevole a questa delibera, ma però francamente non riesco a capire il meccanismo. Perché è da, diciamo, i tempi che governava Formentini che i consigli di zona danno dei pareri, quindi non trovo uno scandalo al fatto che si dia un parere su un documento. Sarebbe stato più, diciamo, produttivo provare a entrare nel merito delle questioni che forse però, mi sembra, io non c'ero, siano già state trattate ampiamente in commissione consigliare. Perché effettivamente il problema del welfare a Milano, che è una grande città, come tutte le grandi città, Roma, eccetera, eccetera, è un problema, voglio dire, che non è marginale, ma che è di assoluta importanza. E in virtù di questo, però, per esempio, sarebbe anche magari il caso di dire che nell'ultima finanziaria questo governo ha tagliato 1 miliardo proprio sulla disabilità e ha tagliato 6 miliardi sulla scuola. Cioè due elementi che in qualche maniera hanno una connessione proprio su poi gli obiettivi, ma anche i risultati che i comuni devono in qualche maniera attivare per poter far fronte a delle emergenze. Ecco, quindi essendo assolutamente a favore di questo documento, devo però rilevare che sarebbe più produttivo fare una discussione, voglio dire, nel merito, ma anche nel merito dei finanziamenti e su questa cosa, anzi, sono io che rilancio e dico ai colleghi della minoranza che attualmente stanno al governo di attivarsi affinché nella prossima finanziaria, se saranno ancora loro al governo, proveranno a mettere in campo tutte le azioni affinché, anziché tagliare 1 miliardo di euro sulla disabilità, ne possano mettere 2, così recuperiamo il miliardo che è stato tagliato più 1 di incremento, così i comuni saranno tutti molto più felici.
Grazie assessore. Allora, adesso andiamo, siccome non ci sono più interventi, andiamo a votare l'emendamento proposto dalla consigliera Cipriani, quindi riguardanti i servizi domiciliari anziani. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. 20 favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti, quindi questo emendamento viene accolto. E adesso invece andiamo a votare l'intero parere. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 16, favorevoli 17, quindi Delfini e Cipriani. 3 contrari e 2 astenuti, approvato il parere. A questo punto abbiamo il prolungamento, quindi votiamo il prolungamento, vista l'ora, la votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Bravo. Io mi sono rimessa a voi. Quindi Delfini com'era? Delfini come votavi? Allora, 2 favorevoli, 17 contrari, compreso il Delfini, e 3 astenuti. Grazie, buonasera. Ma non è urgente.